Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Ferrari. Michael Mann dirige Adam Driver per raccontare l'uomo dietro il cavallino rampante. Il maestro giardiniere, un nuovo capitolo dell'esplorazione dell'angoscia umana dal maestro Paul Schrader. Bottoms, irriverente teen comedy con la star di The Bear, Ayo Idebiri. The Kane Mutiny Court Martial, il film testamento del compianto William Friedkin. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, è l'ultima puntata dell'anno! Io sono Paolo Cellammare e sentirete un sacco di effetti speciali durante questa puntata, tosse, voce nasale, versi di morte. Sappiate che è tutto un effetto che stiamo facendo, è una finta per far credere che io sia malato e creare un po' di dramma a questa puntata che altrimenti finirebbe in maniera troppo facile. Ma passo subito a presentare gli ospiti di questa ultima puntata del 2023. E quindi abbiamo con noi il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che oggi non fa recensioni, quindi andremo a casa prima o a mangiare la pizza, che sarebbe anche meglio, Teo Yusufian.
Ma ciao, come stai? Tutto bene?
Benissimo.
Mi ero dimenticato di farlo alla fine della sigletta, l'urlo, quindi, perché stavo facendo il video, mi sono distratto, l'ho fatto dopo.
Non sei più quello di una volta.
È l'ultima, ma meno male, è l'ultima puntata dell'anno.
Sì. Comunque, quindi, alla tua domanda rispondo, sto bene, particolarmente bene di salute.
Sì,
oggi
lo vedo. Sì. E, sono entrato in studio, avevi la mascherina, io volevo andarmene.
Avevo la mascherina e il cappuccio perché volevo imitare Sub-Zero, sì, non perché stessi male. Ma passiamo a presentare l'altro agguerrito collega. Torna a trovarci un cinefilo dei tempi di fuori orario. Organizzatore di rassegne e cineforum, la cui comfort zone sono le commedie adolescenziali e i dischi punk. Uno degli esemplari della redazione di cinefax.it è con noi Marco Lovisato.
Ma grazie di nuovo per aver rinnovato l'invito e per avermi dato il peso dell'eredità almeno temporanea di Tribuzio, perché sostituirlo dopo una puntata come l'ultima è...
Ma sai, finalmente si è tolto dalle palle Enrico, possiamo ravvivare con del sangue giovane, no?
Esatto, ringraziamo tutti voi che avete salutato Enrico nei commenti su Spotify, Tega, sui social, Instagram, dappertutto, anche su Threads, incredibile. Mm-hmm. Cinefax anche su Threads.
Ah, sì?
Ma possiamo svelare la cosa adesso, no? Noi in realtà di Enrico non ce ne fregava niente, cioè
mai.
Facevamo un favore a chiamarlo.
Di là, chiamiamolo, poverino, da solo.
Esatto. So adesso può finire questa tarantella anche da parte vostra, cioè non c'è più bisogno che scrivete i messaggi che dimostrano quanto eravate legati e quanto vi piaceva Enrico. Basta, la pantomima è finita.
Siamo dei bravi attori, la commozione era totalmente recitata.
Esatto.
Adesso lui è a Roma, sta mangiando la paiata in questo momento e quindi noi gli auguriamo una buona digestione.
Esattamente. Ciao Enrico e grazie.
Ciao. Ma parliamo dell'occasione unica che avete solo per oggi, e cioè andare sugli amici di cinefax.it.
Ma no, perché
no, mettigli un po' di pressione, così lo fanno di più. E diventare amici di Cinefax. Perché se vai sugli amici di cinefax.it poi hai l'opportunità, la possibilità di diventare un amico di Cinefax. Come? Facendo una piccola donazione, possibilmente mensile, reiterata, che ti permetterà di ottenere una serie di esclusivi vantaggi ed entrare veramente nella community di Cinefax, di quelli proprio hardcore, quelli belli. E insomma, ci sono tante sorprese per voi che vi abbonate.
Ma soprattutto loro non lo fanno per avere in cambio le cose, lo fanno per supportare tutto,
esatto,
il progetto che sta in piedi con le sue gambette. Siamo indipendenti, ci piace continuare ad esserlo, ma ovviamente da indipendenti abbiamo bisogno anche del supporto di coloro che ci vogliono bene, tipo voi che state ascoltando questo podcast, arrivato alla puntata 222. Tra le cose che possono scegliere i nostri Patreon c'è la famosa top 8 del mese, che ormai è diventato un piccolo mito all'interno del Patreon. Questo mese, oltre vabbè, poi lo dico, questo mese la top sarà 8 colori per 8 film. Si stanno ancora delineando i colori.
Vedi, per questo il tema della domandona di questa settimana sono i colori.
Esatto, vabbè, ma sei andato avanti di un'ora nella scaletta.
No, però
Okay.
Mi piace avere dell'anticipazione.
Questo mese, tra l'altro, io vi ricordo che a breve chiederò a tutta la community di scrivermi i 3 film preferiti dell'anno, perché poi, come ogni anno, faccio la classifica degli utenti, che anno dopo anno ci metto sempre di più perché contare tutti i voti, visto che il Cinefax cresce, diventa un... Però vabbè, ogni anno ormai mi sono beccato questa cosa. E ovviamente uscirà anche la top 8 di redazione del 2023.
Quindi... Un'altra cosa molto importante è che stiamo in redazione facendo la lista dei possibili, delle possibili nomination all'Eternal Sunshine Award.
Già.
Il titolo adattato in italiano più bizzarro di quest'annata cinematografica. Quindi anche voi che ci ascoltate, commentate con le vostre proposte, no? Un film che sia uscito in sala in Italia tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2023, perché potrebbe entrare in lista tra le nomination. E quindi
esatto,
poi inizio anno, non so bene la data, faremo un grande galà qui tra di noi tre. Esatto. Ed eleggeremo l'Eternal Sunshine Award 2023.
E chissà se quest'anno riusciremo a consegnarlo ai vincitori.
Sarebbe molto bello. Però ci stiamo attrezzando. Secondo me tra un paio d'anni il galà si fa davvero.
Sai che? Quasi quasi. Potrebbe essere una gran bella idea. Però potrebbe essere anche una grande idea, sai cosa?
Cosa?
Se vuoi ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto, oppure farlo dopo.
No, vabbè, ringraziamo.
E dare appuntamento sulle uscite della settimana, che in questo caso saranno di paio di settimane, perché appunto questa è l'ultima puntata dell'anno, poi c'è Natale.
Esatto, allora il 21 dicembre usciranno in sala Foglia al Vento.
Esatto, il nuovo di Kaurismäki.
E Wish della Disney, il nuovo
che
classico.
Che è esordito malissimo
in America.
Stati Uniti, sì.
Da noi non è ancora uscito, quindi possiamo risollevare le sorti di questo film che pare sia già un classico. Così
è il nuovo classico Disney.
Quindi insomma, perché perdersi un classico al cinema? Inoltre il primo gennaio, attenzione, il primo gennaio io sarò al cinema a vedere Il ragazzo e l'airone, l'ultimo film, potenzialmente ultimo definitivo, del nostro amato Hayao Miyazaki.
Eh sì, secondo me il primo gennaio non ci riesci, perché stai ancora piangendo per la cocente sconfitta che subirai la notte di Capodanno. Paolo,
parti a tema di Capodanno di cui vi racconteremo poi in futuro.
Esatto.
Secondo me invece ci andrò malconcio, ma ci andrò.
Ok. Il 4 gennaio invece, proprio nei primi giorni dell'anno, escono un po' di cose, tra cui 50 km all'ora, che è il nuovo film di e con Fabio De Luigi. Quindi attenzione. Poi esce Wonder White Bird, che è una sorta di sequel / spin-off di Wonder. Vi ricordate il film di qualche anno fa con protagonista un bambino? Qua si racconta un'altra storia, ma il mondo è quello, con Helen Mirren. E poi esce il nuovo di Wim Wenders, Perfect Days, che è la scelta del Giappone mandata all'Academy per entrare nella lista dei candidati a miglior film internazionale.
Perché in Giappone non hanno registi bravi, quindi
esatto, quindi
mandare
hanno preso Wim Wenders.
Ma giusto. Quando,
no?
C'è il male non esiste adesso in sala.
Facciamo finta. Comunque è una produzione giapponese.
Eh sì.
Ok, quindi è legale.
Quindi
non va per la Germania.
No.
Va bene. Ok.
Perché dovrebbe andare?
Wim Wenders non è tedesco.
Tanto
lui.
Tempo fa erano alleati, ma c'è passato qualche
tempo. Ma lui è tedesco
tempo.
O sbaglio?
Chi?
Lui è tedesco.
Wim Wenders.
Sì.
Quindi
però ha rinnegato.
Va per l'Italia.
Cosa?
Va per l'Italia, così il regista tedesco e la produzione giapponese, l'Italia.
Ah, riformiamo l'asse,
sì.
Tanto cara.
Ci scherzi, ma a quelli che volte in Giappone mi sono ritrovato a parlare con i vecchi e facevano tipo Roma, Berlino, Tokyo.
Ma veramente?
Te lo giuro.
Ma è agghiacciante tutto ciò.
Sì.
Cioè,
sì.
E loro con orgoglio la rivendicano questa...
Vabbè, vede un italiano, no? Un vecchio, e dice, eravamo alleati, cioè, ancora, abbiamo perso insieme.
Una cosa simpatica da sottolineare.
Sì, sì, esatto, e poi tutti a ridere, come
sì,
dei pazzi.
Al karaoke, tutti al karaoke.
Va bene.
A cantare canzoni dell'epoca.
D'accordo.
Va bene, ma parliamo di voi che
attenzione.
Ci ascoltate. Perché io
perché?
Inizio a sospettare che voi commentiate sotto Spotify, perché sapete che noi poi leggiamo i vostri commenti. Devo dire che la puntata scorsa, non so se perché c'è questa buffonata di Enrico, no? Commozione, se ne va, eccetera, è stata la più commentata della storia di questo podcast. Commenti a profusione, li ho, devo dire la verità, li ho approvati un po' tardi, tipo adesso. Dai, vuoi leggere qualche commento?
Sì, io in merito alla puntata della settimana scorsa, che appunto ha visto me e Paolo salutare Enrico, volevo leggere il commento di Alvise Zagoli, che scrive: Frecht, oggi ti voglio più bene del solito, forse ti amo.
Ma perché? Non c'era?
Non c'era. Forse perché non c'era? O forse perché lo ha scambiato con uno di noi tre?
O l'abbiamo insultato durante la puntata?
Oppure comunque... stava commentando un'altra puntata e l'ha commentato sotto: mi piace il mistero, non voglio sapere la verità.
Claudio con la K dice: Enrico deve presentare sempre, fantastico l'episodio, come sempre esemplare, grazie ragazzi. Forse ha scritto questo commento prima di essere arrivato in fondo alla puntata.
prima della metà.
Sì. E comunque c'è chi: Spoti 1995, la notizia dell'addio al podcast di Enrico è più sconvolgente della visione di Salò.
Ne dubito.
Salvatore De Matteo, la puntata più divertente e triste di sempre. Giovanni Taccone, una frase di saluto per Enrico. Osama Obi Zarkani, errata corrige, grazie. La serie di Sam Esmail con Julia Roberts si chiama Homecoming e non Following. E hai perfettamente ragione, non mi ricordavo di aver detto Following.
Ti ha scorreggiato il cervello, ogni tanto capita, ma capita.
Esatto,
anche
tra l'altro,
migliore.
Serie antologica, io poi avevo visto, ho iniziato a vedere anche la seconda, che però non mi diceva niente, l'ho mollata lì, non ho neanche finita.
Marcello Mane dice: il falso storico legato alla canzone Scatman dei Cinepanettoni credo sia dovuto al trailer Natale al cesso di Maccio Capatonda, film che ha cambiato la mia vita.
E mi sa che sì, è un Mandela Effect, no? Sì, come dicevamo prima
con Marco. Mandela di Pippa Papparapò.
Esatto.
P.not, Tribuzio ci mancherà.
Perché non raggiunge la console?
Matt, no Enrico, non ci abbandonare. Grazie, vi ascolto dalla puntata zero. Mi mancherà sentirti. Umberto De Marchi, grazie Enrico. Voce che mancherà Cinefax, buon viaggio.
Pippo Pilas che dice che c'è mezza Roma che lo vede svicolare nel traffico ridendo come un idiota.
Marco okay. Giglioli, quando ho capito che non era uno scherzo, che questa sarebbe stata l'ultima puntata di Enrico, mi è seriamente scesa una lacrimuccia. Che
raga,
puntata,
poi,
eh?
Però nel senso vi ringraziamo, ma
sono tantissimi commenti,
ribadisco, adesso è finita la recita, anche voi potete smettere di scrivere questi commenti, tanto Enrico non li legge, cioè possiamo essere sinceri.
Leggo l'ultimo,
smetterla,
leggo
questa menata di Enrico.
Ci sono tantissimi, ma in rappresentanza leggo Mirko il cazzo.
Ok, no, Mirko Colazzo.
Ah, Mirko,
ma Paolo.
No, un po' di dislessia causata dal raffreddore. Emozionante, mancherai tanto Enrico, sarebbe bello se dalla Cina riuscissimo un giorno ad avere Gabibbo Begins, film che lancerebbe definitivamente il Gabibbo Cinematic Universe. E chissà, sa.
Io sai che non mi ricordo che puntata era quando abbiamo detto sta boiata.
È venuta questa cazzata. Vai. Andiamo avanti e parliamo di news.
No, metti la vocetta quella.
Quale vocetta?
No, quella vocetta, quella che quella di solito mi si confà, che però poi te la mettevi solo. No,
aspetta,
a te,
il teolino, quindi, vuoi teolino?
Sì, esatto, dai.
L'angolino del botteghino.
Non ti è venuto bene.
Non mi è venuto bene per un caso, perché ho fatto la vocina con la vocina, non si deve fare.
È
aspetta,
vero.
rifallo. L'angolino del botteghino.
No,
ma perché?
Forse è su di
te. Te lo sapevo.
L'angolino del botteghino.
Che schifo.
Bene.
Va bene,
senti. La botteghino inizia con due notizie. Intanto ancora la Cortellesi che sfonda i record.
Esatto.
Disintegra.
È diventato
record.
Il film con più spettatori del 2023 in Italia.
Bene.
In quanto a incassi è secondo, ma gli manca ancora 1,5 milioni di euro a prendere Barbie.
Ok.
Ed è arrivata Paola Cortellesi all'11° posto dei film più redditizi di sempre in Italia.
Notevole.
A tanto così, a poco così dalla vita è bella,
ma
senza il calcolo dell'inflazione.
Senza il calcolo dell'inflazione.
Perché le cose cambiano. Apro questa piccola parentesi, visto che siamo nell'angolino del botteghino, ne approfitto perché okay. È una cosa che ho visto in questi giorni.
Che
ed
cos'è
è molto curioso. No, vabbè, il prezzo del costo del denaro. Che
pensavo sia l'angolo della finanza
aumenta.
Becera.
No, quello no. Ma se tu vai a vedere, visto che abbiamo parlato spesso anche in questo podcast di incassi, di box office, dei record, quando c'era Avengers e quando c'era Avatar e tutto quanto, no? Si fanno sempre le distinzioni con o senza inflazione. Ma è una cosa che di solito facciamo ragionando sull'incasso mondiale dei film, quando parliamo di mega blockbuster, eccetera. In questi giorni stanno tutti dicendo che appunto il film di Paola Cortellesi sta per scalzare La vita è bella dalla top 10 dei film più... Però c'è ancora domani, è a 30 milioni e 7, La vita è bella è a 31 milioni e 2, ma era il 97. Quindi magari facciamolo questo calcolo dell'inflazione.
I biglietti costavano meno.
Perché se... Allora, senza il calcolo con l'inflazione, i film più visti in Italia hanno una classifica divertente, perché adesso ve lo dico, adesso io dico una roba e ve ne chiedo un'altra, ho perso la lista, dov'è? Eccola qua. Allora, al primo posto c'è Avatar, che è di...
James Cameron.
Ok. Al secondo posto c'è Quo Vado, che è con...
Checco Zalone.
Stava esatto. Venendo Maccio Capatonda.
No, Checco Zalone. Al terzo posto Sole a Catinelle, che è con...
James Cameron.
Al quarto posto Titanic, che è di...
James Cameron.
Al quinto posto Tolo Tolo, che è con...
Checco Zalone.
E al sesto posto Avatar, la via dell'acqua, che è di...
James Cameron.
E a seguire Che bella giornata, con...
Checco Zalone.
Esatto.
Vedo un pattern.
Quindi io ho capito dove vuoi arrivare. Se James Cameron facesse un film con Checco Zalone,
in Italia esploderebbe il box office.
Sì, farebbe
assolutamente
10 miliardi solo in Italia.
Cioè sono 7 film che sono o di James Cameron o con Checco Zalone ai primi 7 posti, ma senza il calcolo.
Checco Cameron.
Esatto, Checco Cameron
o James Zalone.
Mi piacciono tutti e due in questo momento. Comunque a chiudere c'è poi Il Re Leone, Barbie e La vita è bella. Ma in realtà se facciamo i calcolini dell'inflazionina, che magari sarebbero da fare, al primo posto rimane sempre Avatar. Al secondo sale Titanic, perché anche Titanic era del 97. E Avatar del 2009, soldi di oggi, in Italia avrebbe incassato 84 milioni. Titanic 81, Quo Vado quasi 74, poi Sole a Catinelle, Che bella giornata, Tolo Tolo di fila. E poi c'è La vita è bella a 49 milioni di euro di oggi. E insomma...
Dov'è c'è ancora domani?
A 30 milioni e 7, sotto Barbie, Il paradiso all'improvviso, Così è la vita, L'era glaciale te, 3, Alice in Wonderland, Pinocchio, Il codice da Vinci, Harry Potter e la pietra filosofale, Natale sul Nilo, Fuochi d'artificio, Il re leone, Chiedimi se sono felice, Avatar la via dell'acqua, Il ciclone,
mitico il ciclone,
di Pieraccioni, che ha incassato di più di Avatar la via dell'acqua, La vita è bella, Tolo Tolo, Che bella giornata, Sole Catinelle, Quo Vado, Titanic, Avatar.
Il ciclone è stato l'unico film nella mia vita che ho visto al cinema seduto sulle scale.
Per quanto era piena la sala, beh, eri sì. Firenze, tu.
A Firenze, figurati. Quella cos'era, 90?
7.
97?
No, era... 96 forse. No, 97.
Insomma, continuava a vendere biglietti, non gliene fregava niente, lo vidi seduto sulle scale laterali. Incredibile.
Allora, nello stesso anno, no, 96 il ciclone, nello stesso anno io vidi Titanic a Milano in una sala completamente gremita, cosa che non ho più visto. Forse erano veramente gli ultimi tempi di quella roba là, con la gente in piedi, seduta sulle scale, in piedi in fondo alla sala.
Era
cioè proprio la sala che teneva molte più persone di quelle che poteva tenere.
Tu Marco, che sei un po' più giovane di noi, l'hai mai viste queste cose?
Le ho viste sempre fine anni 90,
vedi.
Inizio 2000. Diciamo che quella è stata un po' l'epoca
l'apice.
D'oro del vedere le sale belle piene.
Sì.
Mi ricordo un sacco di film Disney che andavo a vedere già anche da bambino e c'era veramente questa situazione.
Però onestamente non era comodissimo vederlo seduto sulle scale, se devo dirlo.
Beh,
tutta.
No, ok.
Però vabbè,
si può capire.
Andiamo avanti. Greta Gerwig sarà la presidentessa di giuria a Cannes 2024.
Attenzione.
Ah, vedi la scalata della Greta?
Molto bene, sono molto contento.
Ha dovuto fare Barbie per essere
per andare a Cannes. Tu pensa come cambiano i tempi.
Incredibile, incredibile.
Vabbè, vedremo poi anche chi ci sarà, perché sì, chiaro che
noi
la presidentessa è importante, ma importante anche poi il resto della giuria.
Beh, si dimostra icona culturale comunque Greta Gerwig,
vero, vero.
Insomma, al di là del piacere o meno dei suoi film.
Ma sì, alla fine è una delle poche registe autrici che fonde insieme il botteghino, il film pop al film d'autore, no?
Beh, lo ha fatto adesso, perché
sì,
prima...
no, dico che adesso incarna
adesso
entrambe
sì,
le anime del
assolutamente.
Cinema.
Assolutamente.
Perché
col
se
botto
tu,
che ha fatto
per esempio, se tu ci pensi, no, la lista che hai fatto prima, no, dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema
italiano, non, nella storia
italiano,
del italiano,
anche
italiano.
Sì. Internazionale, non sono i film più belli della storia.
No.
Sono due diverse anime del cinema, il film di un valore culturale e il film di un valore commerciale. Quindi lei è per la prima volta una persona che è riuscita a bilanciare questa cosa qui, quindi è molto interessante.
Anzi,
che sia...
verrebbe da chiedersi se Barbie avrebbe avuto lo stesso successo diretto da una regista con un piglio più commerciale invece che da un'autrice dichiarata, insomma.
Secondo me no,
anche
perché,
secondo me.
Perché comunque la sua anima d'autrice viene un sacco fuori nel film, che io non sono uno di quelli che ha, non mi sono strappato i capelli per Barbie, anche perché non li ho, ma non, anche se li avessi avuti non me li sarei strappati. È un film gradevole, però c'è l'impronta di un contenuto, quindi
d'accordissimo con tutto, direi.
Secondo me è un'ottima scelta.
C'è da sottolineare la fortunata coincidenza della
Barbenheimer.
Autopromozione del Barbenheimer, che ha fatto veramente tantissimo per quei due film lì.
Sì, sembrava
secondo
una...
me senza non sarebbero arrivati a queste cifre.
Sembrava una cosa suicida all'inizio, invece li ha premiati.
Sì, perché è nata dal basso, cioè non è nata chiaramente, sì, dalle major che erano, anzi, una contro l'altra quel giorno lì.
Sì, sì, alla fine la gente faceva gara per vederli tutti e due lo stesso giorno.
Esatto, invece poi si è creata una campagna marketing per entrambi i titoli e entrambi ne hanno approfittato.
E invece, parlando di risultati non al cinema ma sulle piattaforme, è successa una cosa molto importante, e cioè che Netflix per la prima volta ha rilasciato i dati di visualizzazione dell'ultimo periodo sulla piattaforma, e quindi sono uscite un po' di informazioni.
E sono quelli certificati da un'azienda esterna, no?
Sì, se non sbaglio.
Che ha comunicato i dati, o sono sempre quelli di Netflix?
Sceglie la trasparenza.
Sì.
È sempre Netflix che dice.
No, perché adesso comunque devono, anche per gli investitori, insomma, hanno cambiato un po' il modus operandi per poter valutare anche le cose. La cosa strana è che sono usciti, ora non riesco, sto cercando la...
Non capivo infatti cosa stessi...
Speravo che tu prendessi tempo mentre io trovavo...
E no, è perché sto cercando di capire dove vuoi arrivare.
Perché sono uscite comunque...
L'hai messa
delle...
in scaletta questa news, non sapevo niente.
Sono uscite delle informazioni, cioè una lista che era abbastanza strana. Per esempio, ma non è questo. Allora, aspetta che lo ritrovo.
Sì.
E vediamo al primo posto... Ok, con 812 milioni di ore viste, perché è calcolato in base al watch time, The Night Agent Season 1. Questo è da gennaio a giugno 2023.
Ma veramente?
Sì, The Night Agent, che è una serie che tra l'altro è uscita il 23 marzo. E che sì, non ci siamo neanche... Non mi pare che ne abbiamo parlato.
Me ne sono neanche accorto. Vabbè, avremmo parlato della seconda più vista, dai, è uscita il 5 gennaio. 665 milioni di ore viste. Tra l'altro, che stacco. Cioè, sì, un bel 150 milioni di ore dal prima.
La seconda è Ginny e Giorgia, stagione 2.
Beh, non ne abbiamo parlato, no, di Ginny e Giorgia. No,
vabbè, la terza, The Glory, stagione 1. È una serie coreana.
Ma certo! Aspetta, no, mi stavo confondendo. No, non è neanche quella.
E poi
c'è un salto da 622 milioni a 507 milioni di ore. Quindi anche qua, cioè, tra la prima e la quarta già ci sono 300 milioni di ore che passano.
300 milioni di ore.
E a mezzo miliardo di ore viste c'è Mercoledì.
Che avrei scommesso stata la prima.
Quindi Mercoledì è la prima delle serie di cui sapevamo dell'esistenza.
Poi c'è Queen Charlotte, Bridgerton Story, che evidentemente quindi è stata più vista quest'anno della stessa Bridgerton. La quarta stagione di You, la terza stagione della Regina del Sud, che non so cosa sia. La terza stagione di Outer Banks, che non so cosa sia. La prima stagione di Ginny and Georgia, ovviamente, cioè, scusa, come farti bancare, sì, la prima.
Ma scusa, sono rovinati la visione, ho visto prima la seconda.
E poi c'è quell'incidente stradale, è Fubar, la serie con Arnold Schwarzenegger.
Raga, la prima stagione di Ginny and Georgia è uscita il 24 febbraio 2021 ed è al... Cos'è? Decimo posto delle cose più viste del 2023?
Allora, di questa lista, qual è la prima che avete visto tutta?
Mercoledì.
Io Mercoledì non l'ho mollata, Fubar l'ho mollata.
Poi ho visto
Kaleidoscope.
Ho visto Kaleidoscope.
Beef,
e ho visto,
cioè,
Beef. Sì, vabbè, ma è...
Cos'è, ventesima?
Al diciottesimo posto, dov'è? 200 milioni di ore viste. No, ma raga, immagini. Allora, chi ascolta questa puntata può scriverci cosa ne sai, cosa ne pensa di Ginny and Georgia? Perché le prime due stagioni di questa serie, uscite nel 2021 e nel 2023, solo quest'anno su Netflix hanno sorpassato il miliardo delle ore viste. Non mi sembra male, come... Che cacchio cacchio è Ginny and Georgia? Perché sono non la conosciamo.
Sono numeri impressionanti.
Comunque la lista è pubblica, c'è un Excel sul sito di Netflix, quindi se volete spulciare c'è
vai vedere
l'ultimo
posto. No, ti conviene andare con la barra direttamente da lì, Paolo, perché sì, sennò non
c'è un sacco di roba poco vista.
Non ti passa più. Sono esattamente 18.000 righe.
Sono tanti prodotti che hanno 100.000, forse meno di 100.000 ore viste.
E infatti li ha messi in ordine alfabetico. Sì, sono 19.000 righe di Excel, quindi insomma non proprio facilissimo
Son tanti
da consultare, ma va bene.
Ne possiamo prendere uno a caso, tipo...
Scusa, cerchiamo... Cos'è uscito quest'anno di italiano su Netflix?
Ah, credo che il prodotto italiano più visto fosse Lidia Poet.
Quello, una roba del genere volevo sapere. Cerca Poet, vediamo dov'è.
Però è complicato.
Di fare mela F, quello che fai tu con il PC, che non
Control
è la mela,
Ctrl F,
mi viene mai. E adesso ve lo diremo che belli questi momenti, eh? Il bello della diretta.
Fai un po' il pagliaccio.
Un po' meglio. Ok. Marco, tu ti ricordi la prima cosa che hai visto su Netflix?
La prima cosa che ho visto su Netflix, avevo fatto forse un rewatch di Breaking Bad.
Ah.
Potrebbe essere
fico.
La prima cosa che ho visto. Invece il primo non mi sono iscritto subito, ho fatto passare un po' di tempo perché ho fatto uno scambio di account e dopo aver fatto il rewatch di Breaking Bad mi ricordo che avevo visto il film per cui avevo insomma così scambiato l'account, che era Annientamento di Alex Garland, che ci farà poi da ponte, da collegamento.
Che a me era piaciuto un sacco.
Che è un film
tra l'altro sul sito
bellissimo.
Trovate la mia recensione. Quando ancora scrivevo
sì, ti confermo che Lidia Poet è il più visto con 85 milioni di ore viste.
Ammazza, sì. Beh, mica male.
Bene.
E brava Matilda.
Brava,
eh?
Quindi finito questo momento del
così imbarazzante, possiamo passare alla notizia successiva, che è una notizia positiva, perché Jonathan Majors è stato licenziato da Disney
dopo la condanna per
aggressione e molestie. No, positiva nel senso che stavo scherzando.
Che si è risolta questa
cosa. Mi dispiace per lui, però
mi dispiace fino a un certo punto, perché in realtà ha avuto, insomma, le accuse sono abbastanza gravi, è stato condannato, quindi sicuramente non è da giustificare, perché quello che ha fatto è imperdonabile
o compatire.
Se si tratta di violenza, si tratta di una situazione borderline. Io quando leggo queste cose rimango veramente allibito. Infatti ne abbiamo parlato in passato e non ci volevo credere, perché spesso in queste situazioni ci possono essere mille sfaccettature, no? Però una volta che la condanna viene consolidata c'è poco da dire. Rimango allibito perché sei una star, sei sul tetto del mondo, ti stanno spingendo ovunque.
Ma Paolo è una persona comunque.
Sì, è una persona, però cazzo non capisco come si possa arrivare a un livello di autodistruzione tale da comportarsi in quel modo lì. È assurdo.
È anche abbastanza velocemente, perché comunque il successo ci è arrivato in tempi brevissimi. Mi ricordo, sembra ieri, che è uscito con quel film bellissimo che è The Last Black Man in San Francisco, che me l'ha un po' rivelato, e poi ha fatto subito il salto insomma ai Major, alla Marvel, ed è un attore secondo me fantastico. Infatti dispiace soprattutto non poterlo vedere poi sul grande schermo a tempi brevi, insomma.
Ovviamente appena è uscita la notizia della condanna, Marvel ha subito, nel giro di poche ore, annunciato il fatto che lui fosse stato licenziato. È stato licenziato anche dalla sua agenzia, ovviamente, e a questo punto rimane da scoprire cosa farà Kevin Feige e company per rimettere a posto un po' l'investimento a livello di personaggio che stavano mettendo giù, usando lui come Kang, come cattivo principale di tutta questa nuova saga. Verrà fatto un recasting oppure verrà cambiato, cioè verrà sostituito da un altro personaggio? Questo non si sa ancora, lo scopriremo presto. Di solito Marvel ha fatto spesso dei recasting, ma in un caso di un personaggio come questo, onestamente, forse preferirei che il personaggio venisse messo da parte e si concentrassero su altro, tipo il Dottor Destino, insomma altri personaggi più carismatici.
Secondo me Kevin Feige non arriva al panettone.
E la Madonna,
sei qua dietro l'angolo.
Lo fanno con l'intelligenza artificiale, parte subito un nuovo sciopero.
Madonna,
non posso.
No, è che credo avrei voluto essere una mosca per sentire che cosa dicevano in quei momenti. Cioè, hai costruito una saga di 22 film, l'hai conclusa con un super cattivo, hai rimesso in piedi le cose con un nuovo super cattivo.
Questa volta l'hai infilato in più prodotti.
Anni e anni l'hai da subito infilato in più prodotti. Stai passando il momento più nero da quando esisti come studio, perché è proprio lampante. E che cosa succede? Che ti vai a giocare quello lì, cioè proprio quello su cui stavi puntando tutta la costruzione del nuovo universo di film e serie televisive. E beh,
vedi, è proprio in momenti come questi, quando si tocca il fondo.
Piove sul bagnato, per la mano.
Piove sul bagnato, si tocca il fondo ed è vedere come si rialzeranno, se si rialzeranno.
Comunque è incredibile, ci avreste mai creduto? Oddio, però 4 anni, cominciano a essere 4 anni. Noi cominciavamo già a dirla sta cosa. Però nel momento di massimo fulgore, quando uscì Infinity War, Avengers Endgame, eccetera, che relativamente poco tempo dopo avremmo guardato le cose dal punto di vista agli antipodi, fondamentalmente, perché allora, prima Marvel tutto quello che toccava diventava platino.
Mi sarei aspettato,
adesso sta facendo una fatica incredibile.
Ti dico la verità, mi sarei aspettato una caduta dell'impero, non così velocemente.
È quello che dico, così velocemente.
Ma secondo me questa rapidità di collasso potrebbe essere la loro salvezza, perché faranno un cambio più repentino invece di farlo spegnere lentamente, senza considerare il fatto che comunque No Way Home ha fatto degli incassi straordinari ed è recentissimo. Quindi questo stop and go che stanno facendo potrebbe salvarli o no.
Non lo so, era già secondo me un prodotto figlio di quello che lo aveva generato e basta, cioè nel senso
A livello narrativo sono d'accordo, però a livello emotivo, empatico, quel film lì è straordinario.
Ho capito, ma se basta così poco poi fai fretta a finirle le cose. Cioè, sai, metti Michael Keaton nel prossimo film di Matt Reeves,
già l'ho fatto.
Capisci che dopo un po'.
Quando vai, è di Muschietti comunque. Quando vai al cinema e ti emozioni.
Di Muschietti?
The Flash.
No, io intendevo il prossimo The Batman.
Ah, no, vabbè. Quando vai al cinema e ti emozioni, comunque quell'emozione ti rimane. Io ti dico la verità, non pensavo che mi sarei emozionato così presto dopo Endgame, in quel modo, come quando sono apparsi i personaggi che appaiono in No Way Home. Quindi, secondo me, ha una sua valenza. Poi narrativamente quello, cioè, sappiamo tutti che è un espediente, sappiamo tutti che è vincere facile, sappiamo tutti che, però questa cosa non era mai stata fatta prima. Cioè, se è vincere facile, se è un colpo basso, se è così semplice, perché non l'hanno fatto mai prima? E sono stati
probabilmente
i primi,
proprio per questi motivi.
No, semplicemente perché probabilmente gli studios non ci hanno mai creduto di dare veramente ai fan un tipo di prodotto, di emozione che avesse potuto scombinare i piani. Anche perché prima il cinema si faceva con delle logiche diverse. Il cinema di intrattenimento, il cinema di questo tipo. Quindi secondo me è un esperimento sicuramente da premiare per l'originalità. Poi quello che, quello che vogliamo dire a livello di contenuto, siamo tutti d'accordo.
No, certo, io intravedo un certo tipo di stanchezza.
Ora sì,
anche nel pubblico, proprio quello generalista, nei confronti di questo tipo di proposta. Però magari mi sbaglio e vediamo. Ma a proposito di gente con il mantello che va in giro a menare giù botte, la prossima news è veramente breve, ma mi ha fatto molto ridere, quindi l'ho messa in scaletta. Beh, praticamente avevamo parlato di Batman, giusto? E hanno chiesto a George Clooney, perché ha un cameo, però pare che sia spoiler, quindi non vi dico dove, ha un cameo in un film recente. Però a domanda diretta lui ha risposto che al mondo non esiste abbastanza droga per convincerlo a rimettere i panni di Batman. Ed era una dichiarazione che mi sentivo di riportare nelle nostre news, perché mi ha fatto molto ridere.
George Clooney, io vorrei passare una serata con George Clooney, faccio una chiesa, perché lui secondo me è una delle persone più divertenti. E non lo sapevo, cioè non l'ho scoperto fino a tempi recenti.
Ma come no?
No, non avevo. Boh, negli ultimi anni l'ho riscoperto guardando delle interviste su, eccetera.
Ma no, sai, l'ho intervistato due volte, quindi no, già lo sapevo.
Ah, tu l'hai intervistato?
Sì, sì, io direttamente, certo.
No, non avevo mai capito che fosse così un burlone.
È un brillantone lui, assolutamente. Sì,
sì. Mi incuriosisce che dice che non c'è abbastanza droga, non soldi o altro, sceglie proprio la parola droga. Quindi, esatto. Giorgio, sai quale sei bisogno, cioè, insomma, chiamaci. facci sapere qual è il problema, perché
e quella è la roba che mi ha fatto ridere. Avesse detto soldi, l'avrei, cioè, l'hanno già detto in mille. Il fatto che abbia scelto di dire non c'è abbastanza droga è spettacolare, però va bene. Ma attenzione,
torniamo a parlare di James Cameron, perché
perché
è uscita una nuova edizione di Aliens.
Con Checco Zalone.
È uscita una nuova edizione di Aliens. Allora, se avete visto Aliens,
che sulla carta avrebbe dovuto spaccare tutto, però non è uscita al cinema, quindi.
Se avete visto Aliens, vi ricorderete che non si vede chi c'è dentro la regina aliena, perché c'è un giovane Checco Zalone.
Ti stavo già dando è incredibile.
No, allora, Aliens è un film molto con una grana molto pesante, specialmente nelle scene dark. Questa grana fa parte del film, fa parte dell'esperienza che abbiamo sempre avuto guardando Aliens. Secondo me lo rende sporco, lo rende viscerale, no? Non la pensa a questo modo James Cameron, che in questa nuova edizione in 4K rimasterizzata e restaurata ha pensato bene di rimuovere buona parte di questa grana, e il pubblico si è abbastanza
ha preso
un filo di Lucassite, e pare anche nella riedizione 4K di True Lies ci siano delle modifiche.
Spero non nella scena con Jamie Lee Curtis.
Non so di preciso in che scena.
Nelle scene, in tutte.
Me ne fisco una in particolare, chissà.
Però vabbè, ha fatto questa ripulitura in digitale che apparentemente ha rimosso la grana che era eccessiva, secondo lui, originalmente, e poi ne ha riapplicata una un po' più moderata. Creando però questo artefatto, comunque non un artefatto, però questo feeling digitale del film che lo fa sembrare girato con le camere digitali di ora, e togliendo quella patina comunque di visceralità, di insomma sensazione che dà quel film.
Di organicità.
Cosa ne pensate di questa scelta?
Condivido le polemiche, perché fa parte della saga di Alien, soprattutto dei primi capitoli, questo buio, tra l'altro soprattutto il primo Alien, e Ridley Scott agli inizi proprio della carriera, quando ha beccato il doppio capolavoro con Alien e Blade Runner, era un po' un poeta del buio, no? Dell'uso appunto del dark, degli spazi neri, della poca luce, aveva contribuito a creare quel senso di claustrofobia tipico del primo film, che poi richiamava anche tutto il lavoro che aveva fatto dietro le quinte Giger,
esatto. Certo.
E in Aliens questo poi viene ovviamente ereditato da quello che ha fatto Scott, il film è molto più di azione, così, ma c'è sempre quella angoscia, no? Del vederti lo xenomorfo che ti esce fuori dagli dalle fottute pareti.
C'è molto più blu rispetto al primo film,
esatto,
ma come si dice, era già l'impronta cameronesca, secondo me, quella.
Sì, 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 sì. Che poi tra l'altro era cercato di replicare poi anche Fincher, comunque nel terzo capitolo, sì, con toni invece più caldi,
esatto,
più gialli,
andando sull'arancione, esatto, dalla parte, esatto, opposta.
Era un poeta del buio, Marco, con questa frase credo che ha trovato la citazione di questa puntata. Bellissimo. Quindi sì, sono d'accordo.
Non lo so, io sai che ben la penso sui rimaneggiamenti a posteriori. È vero che un film è comunque del suo autore, però non lo so, secondo me a un certo punto il film diventa anche del pubblico. Quindi, zio, se non, cioè, hai fatto in 35 anni, hai fatto, ma lascia stare, ma perché? Cioè, è così perché è nato in quel modo, in quelle condizioni, in quel contesto, in quel periodo storico, con quelle possibilità, con quei mezzi. Vaffanculo, tienilo così.
Cioè, nel senso,
è un testimone del
tempo,
un film.
Dai.
Come James, quello là che si è messo a disegnare le altre robe, a reinserire Jabba,
sì,
o quell'altro amico suo a cui voglio tanto bene anche a lui, che ha tolto i walkie talkie in E.T. No, ha tolto i fucili e ha messo i walkie talkie.
Ma basta, ma lasciatemi così, che cazzo.
Ma dai, ma perché? Cosa fai? Che senso? Non lo so. Quindi vabbè.
Vi faccio una domanda. Ora mi è venuto così da fuori scaletta questa cosa qui.
Aia.
Allora, ho scoperto di recente, guardando un video dei Corridor Digital, dei Corridor Crew, anzi si chiama adesso, l'esistenza di un film che non conoscevo, che è considerato il film più pericoloso mai realizzato.
Roar.
L'hai visto anche tu quel video?
Certo, è un super cult.
Ma hai visto il video dei Corridor o hai
visto il film?
Ho visto il film.
Ok. Che era stato realizzato...
Io non sapevo che esistesse. Tu lo conosci, Roar?
No.
Era stato realizzato dal marito di T.P. Edren, che è un produttore, adesso non mi viene il nome però, ma confido nelle vostre abilità e velocità di cercare su Google o IMDb. Comunque aveva voluto fare un film con gli animali della sua riserva. No,
ma aspetta, loro hanno... La cosa assurda è che loro hanno allevato dei leoni, 150 leoni, finché non erano dell'età giusta per poter girare questo film con attori e leoni veri. Li hanno allevati e li hanno fatti stare in un ambiente a contatto con gli umani in modo che non venissero spaventati o non si sentissero minacciati, fossero insomma a loro agio con degli umani, e hanno girato questo film. Solo che girando, cioè, il leone è come un gatto che però c'ha dei coltelli al posto delle mani, quindi giocando immaginati, cioè già il gatto ti graffia, il leone ti squarta.
Sì, tra l'altro Melanie Griffith, che appunto era la figlia, allora era giovane, aveva dovuto ricorrere della chirurgia plastica facciale per delle ferite rimediate nel film. E Jan de Bont, che era il direttore, il regista di Speed, direttore della fotografia storica di Paul Verhoeven, gli aveva fatto uno scalpo il leone.
Gli ha scoperchiato il dietro della nuca, praticamente gli ha scoperchiata tutta, l'hanno dovuto portare in ospedale e ricucire.
A Jan de Bont?
Sì.
Ah, ecco perché dopo ha fatto Speed.
Ah, Speed è bello. Speed è un grande cast.
Stiamo parlando del film con Keanu Reeves.
Assolutamente.
Keanu Reeves
è un autobus. Con Keanu Reeves è un autobus.
Va bene,
Sandra Bullock.
Tra l'altro, lo sapete che
Lo
sapete che l'inizio di Speed è stato fonte di ispirazione?
Di ispirazione non confermato.
Per Metal Gear Solid. Il primo gioco di Hideo Kojima, cioè il primo della serie di Hideo Kojima.
Io lo sapevo
perché lo dice in un film Checco Zalone.
È vero, ma se tu riguardi l'inizio di Speed, quando lui c'è l'ascensore e deve togliere la bomba dall'ascensore, non mi ricordo, una cosa del genere. Riguardalo, guarda come è vestito Keanu Reeves e ascolta la musica.
Lo farò appena esco da qua.
Esatto. È vestito come Solid Snake e la musica è praticamente quella di Metal Gear, è una versione, una variante di quella musica lì.
E quando si apre l'ascensore, se ci fai caso, nel film si sente
no, però
com'è che si chiama lei, che si chiama sempre quella di Metal Gear Solid?
Meryl,
sì, no la cinesina. Mei-Ling.
Sì,
mi immagino sempre la sua voce quando gioco.
Ma a proposito di Hideo Kojima, Death Stranding, il suo ultimo gioco,
questo era facile.
A quanto pare sarà il film di Death Stranding sarà sviluppato da A24 in collaborazione con Kojima Production. Notizia bomba. Sapevamo che sarebbe arrivato questo film, ma adesso l'ingresso così a gamba tesa di A24 lo rende una cosa molto molto appetibile. Tra l'altro A24 sta iniziando a produrre anche film dal budget più alto, come Civil War, di cui parleremo più tardi. Quindi interessante questa cosa.
E ho visto delle foto con Hideo Kojima e Ari Aster insieme.
Ma Hideo Kojima fa foto con chiunque, sempre.
Ma chissà che magari foto.
Beh, nel gioco ci sono un bel po' di attori famosi, quindi non si sa se questi stessi attori riprenderanno il ruolo nel film o ci sarà un cast completamente nuovo e una storia ambientata in quell'universo ma completamente diversa. Lo scopriremo presto.
Nel gioco, scusami, ci sono Norman Reedus,
sì, Mads Mikkelsen,
Lea Seydoux,
e poi c'è Guillermo del Toro
che fa un cameo.
Guillermo del Toro è uno dei personaggi principali. È tipo la tua guida.
Ma pensa te, che bello avere una guida.
Camei sono di...
Poi cosa che c'è?
Refn c'è un cameo abbastanza grande. Poi c'è Conan O'Brien.
Ma
c'è un sacco di gente che appare in qua e là.
Mi sa che prima o poi. Ma me lo consigliate Death Stranding?
Non ci ho giocato.
Sì,
è fuori di testa.
Sì.
Secondo me ti piace.
Vabbè,
okay. Ti scimmierai. Bene, per concludere la sezione delle news vi parlo ancora una volta di One Piece, rimanendo sempre in territorio giapponese. A quanto pare, in occasione del 25esimo anniversario...
Come?
A quanto pare.
Ah, ok.
Cosa ho detto?
Era un sorta di a quanto pare.
Sto morendo. Netflix, in occasione del 25esimo anniversario del manga, ha annunciato che produrranno un remake dell'anime di One Piece, quindi probabilmente sarà una versione più fedele al manga, senza filler, quindi senza dilungamenti per poter prendere tempo, e magari è anche più curata a livello produttivo e più coerente a livello stilistico dell'anime, che comunque l'anime è andato avanti per più di 20 anni. Quindi molto interessante, è stato annunciato con un'immagine molto stilosa, molto essenziale, e i fan hanno reagito molto bene. Quindi in seguito al successo della serie live action arriverà anche una nuova versione dell'anime. Bene.
Ma nel senso che, cioè, è una riedizione.
No, lo rifanno da capo.
Ma come lo rifanno da capo? Aspetta,
lo rifanno da capo perché l'anime originale...
Ma non avevo capito.
Ma è una cosa tipo il rebuild di Evangelion.
No, penso che sarà come, per esempio, JoJo, le bizzarre avventure di JoJo, che era stato fatto dei pezzi negli anni 90, ma non tutta la saga, poi l'hanno ripreso in mano e l'hanno rifatto da capo per bene, molto accurato, molto fedele, molto fedele al manga. Tanto che il manga sembrano gli storyboard. Tra l'altro, serie che è su Netflix, che vi straconsiglio. Nel caso di One Piece, quando è stato realizzato l'anime, era stato fatto per la TV, e quindi il livello qualitativo dell'animazione della cosa era altalenante, era fatto a basso costo.
Che roba strana, però.
E inoltre, uscendo in TV in contemporanea con il manga, a volte, per non raggiungere la pubblicazione, quindi non saper più cosa fare, aggiungevano delle storie extra inventate, come facevano anche con Dragon Ball, che si chiamano filler, che servono per rallentare la pubblicazione della storia e dare il tempo al manga di proseguire. Però rallentano anche la narrazione, e solitamente sono storie di più scarsa qualità e non pensate magari sempre dall'autore. Quindi una versione accurata, fatta con alto budget e più fedele al manga, sicuramente potrebbe essere una cosa gradita, anche perché l'anime credo sia più di 300 episodi, quindi anche per chi lo vuole recuperare... Chi lo vuole recuperare magari trova le prime stagioni un po' ostiche, perché sono invecchiate magari non benissimo. Quindi è un'operazione abbastanza strategica, diciamo. Detto questo, passiamo alla domandona di questa settimana, il cui tema sono i colori nel cinema.
Esatto, i colori nel cinema. Perché? Perché sì, perché ci sono tanti colori nel cinema.
E lì dietro, per favore, uno sciroppo. Grazie.
Sto morendo, ma tu non lo devi fare il segreto, non farlo notare.
No, ma stavo riferendo, sai come al cinema, no? Che poi c'è la gente che tossisce in fondo.
Quante volte lo posso prendere lo sciroppo?
Lei già prese troppo, secondo me.
Ah, ok. Perché comunque all'inizio mi ha dato la carica, poi ora sta calando.
Adesso ti stai un po'.
Lo riprenderei con
tra l'altro hanno chiesto a George Clooney se vuole riprendere il ruolo di Batman. Ha detto: ma quanto sciroppo è dato se c'è nel mondo?
Esatto.
Per convincere.
Esattamente.
Bene. Allora,
senza l'ingombrante presenza di Roboteo.
Roboteo non c'è oggi perché è malato.
Fantastico. Grazie al cielo, perché meno mi sta stalkerando, mi ha dato dei messaggi.
Chiedo pubblicamente scusa a Maria Chiara, ma ci hai mandato la domanda quando avevamo già iniziato la puntata e quindi non possiamo neanche ascoltarla.
Oh no.
Ma ascoltiamo invece la domanda di questo ascoltatore.
Ciao Teo, ciao Paolo e ciao Marco. La domanda che volevo porvi oggi è: secondo voi un buon utilizzo dei colori nel cinema quanto influenza l'esperienza dello spettatore? E se ne avete, quali sono le vostre tecniche preferite che proprio quando vedete in un film sbavate? Grazie mille e buon podcast.
Bene, allora, adesso mi sento in dovere di dare una...
Ciao Ward, grazie per averci mandato l'ennesimo vocale con questa tua voce calda e suadente. Adesso vedremo di radunare le idee e darti una delle più belle risposte a cui tu potrai mai assistere.
Non so se sono in grado, perché tutto quello che voglio fare in questo momento...
È una macina così! Oddio mio!
Però la vocina mi viene meno nasale. Allora, rispondiamo a questa
domanda.
Domanda.
Allora, basta. Maschera, me lo accompagna fuori, grazie.
Non posso.
Ok.
Ok. I colori nel cinema.
Sì, quanto il colore usato bene quanto... influenza l'esperienza dello spettatore. E secondo me
allora, partiamo dal contrario.
Attenzione.
Il colore usato male che ti ha rovinato un film o una serie.
Attenzione, questa è incredibile.
Il colore
ce
usato
n'è,
male.
Ce n'è. Assolutamente ce n'è.
Il colore usato male. Potremmo stare qua un'altra mezz'ora, ma sai che faccio veramente fatica a individuare una roba del genere. Di solito mi colpisce di più quello usato bene.
Cioè, però
non è
ci
che
sono
ho
alcuni...
delle esperienze che dico: ah, questa, la fotografia di questo film ha rovinato totalmente l'esperienza del film.
Per esempio, c'era un film, ora non, magari mi sbaglio, però c'era un film che si chiamava Vengeance recente.
Sì, sì.
Il regista donna, quello che. Nella casa isolata.
Ah, Avengers, me l'ho confuso con quello di The Office.
No, Revenge, scusa, Revenge. Revenge. Il film era, non era male, però la fotografia era così banale.
Però proprio, di Revenge io mi ricordo, se quello che ho capito io, molto i colori, per esempio, dei suoi orecchini, il rosa.
Sì, però avevo una che di povero.
C'era un, però c'era una ricercatezza del colore. Sulla domanda ti dirò, cioè non è tanto quanto cambia o migliora o peggiora l'esperienza, ma è quanto un autore decide di renderlo poi importante nel proprio film. A seconda di quanto uno decide che il colore diventa poi il protagonista, questo può portare appunto a una insomma, maggiore esperienza, insomma, un incremento del piacere cinematografico, insomma, ovviamente banalmente la trilogia di Kieslowski. Oppure magari lo può sbagliare, però diciamo che se lo usi in maniera simbolica e difficilmente partirebbe una critica di un film a partire dal colore, secondo me. A meno che proprio uno non lo voleva usare e lo canna clamorosamente. Però fatico a trovare, perché già se lo vuoi usare parti già insomma con un bel disegno artistico in testa, insomma, no? Quindi c'è già un effetto che vuoi raggiungere, probabilmente lo raggiungi, che è quello che volevi, non in senso positivo o negativo, perché è quello che vuoi simboleggiare, quello che vuoi fare, su cui far concentrare l'attenzione. Se poi il film è bello, è una ciofeca, quello va poi senza, cioè, esclude secondo me il discorso del colore. Mi viene in mente degli Orrazzi, però dove c'è il sangue arancione.
Beh, un film che probabilmente è venuto in mente al 70% di chi ci sta ascoltando è Mad Max Fury Road, che già il momento in cui si apre capisci che i colori sono importantissimi in questo film. La cosa bizzarra è che ne è uscita anche una versione in bianco e nero.
Che in realtà era la prima idea di Miller.
No, non era la prima idea, era una proposta che gli ha fatto il colorist a un certo punto. Gliel'ha fatta vedere e ha detto: ah, però mica male anche questa versione qui. Però... aveva curato talmente tanto i colori che...
Ripeto, vi consiglio di recuperare la versione black and chrome vista su un televisore decente. Perché è una grande esperienza. Perché non è che hanno preso il film e gli hanno tolto il croma. Cioè, hanno fatto poi tutto un lavoro su quel tipo di bianco e nero lì. Sì. Ed è effettivamente cromato, è molto figo.
Anche perché la color che vedete in Mad Max Fury Road è un lavoro di un anno. Cioè, le cose non è che metti un filtro e diventano così. Cioè, sono state tutte scontornate click a mano, ogni elemento è separato dagli altri e c'è un lavoro sopra incredibile. Ogni inquadratura ci hanno lavorato parecchio.
Tra l'altro, invece, mi viene in mente un esempio contrario. Avete visto L'uomo che non c'era dei fratelli Coen?
Sì.
Con Billy Bob Thornton, Scarlett Johansson da giovanissima. Quel film lì è stato girato a colori, perché doveva essere a colori. I Coen hanno cambiato idea in fase di montaggio. Quindi hanno detto: no, ma sai che, aspetta, fammi vedere com'è in bianco e nero. E lì la cosa impressionante è, secondo me, a parte che c'è una delle fotografie più belle, secondo me, di Roger Deakins, è pensare che l'aveva fatta a colori. Ma non il film è uno dei film più belli in bianco e nero degli ultimi 25 anni, ma non era stato pensato così.
Mi ricordo male, non c'era qualche pezzo colori, magari qualcosa di inserito, no? Un elemento, era completamente in bianco e nero, dovevo rivedermelo.
È una roba particolare pensare che appunto era stato girato, pensato, fotografato, illuminato in un modo e poi no, mi ha cambiato idea.
Comunque sull'uso brutto del colore, adesso mi è venuto in mente, parlavamo prima, anche prima Teo, mi è venuto in mente Traffic, non perché sia un brutto film, no, ma perché da allora il Messico è giallo.
Esatto. Sì.
Cioè ha creato questo stereotipo del fare il filtro giallo, seppia per il Messico.
Invece,
o per il Sud America.
Rimanendo sui Coen, Fratello dove sei,
sì,
che c'ha una color molto particolare. Mm-hmm. Vidi il trailer, non mi piacque la color e non l'ho mai visto.
No, giura.
Giuro, sì.
Ma io lo adoro.
Non mi piaceva.
Tra l'altro, è con il tuo amico George Clooney, quindi
esatto,
dovresti
allora
guardarlo.
Recupero.
Ecco allora perché non hai. Vedi, tutto viene a capo.
Un esempio
poi
di colore che.
Perché tu non avevi in mente l'idea del George Clooney guascone? Perché non hai mai visto Fratello dove sei? Secondo
allora
me ti cambia la percezione di George Clooney quel film.
Ok, allora mi hai incuriosito. Un altro film che secondo me in quegli anni in cui è uscito stavano iniziando a sperimentare col color grading e impazzivano.
Sì?
È Black Hawk Down.
Sì,
se lo riguardi adesso
sì,
dici ma che cazzo hanno fatto?
Sì, sì, sì.
Oppure un film che sparatemi, io lo devo dire, secondo me è una color orrenda e smetto quanto voglio.
Guarda, lo stavo per dire io, meno male che lo hai
con
detto
tutto
tu.
Il bene insomma a loro,
esatto,
a Sibiglia,
chi ci ha lavorato. Non ho mai capito
tutto
la scelta di quella, io l'ho trovato insostenibile.
No, la color
cioè,
è indiscutibilmente orrenda. Potevano fare un po' meno. Poi per carità, il film è incassato, quindi hanno vinto loro. Io non capisco.
Fatti altri due.
Però tra l'altro gli altri due l'hanno un po' smorzata. Guarda caso, era una roba imbarazzante secondo me. E quindi sì, è importante. Il colore è cioè tipo
ci sono registi che fondano una carriera anche
Dick
sull'uso
Tracy
del colore. Madonna.
Dick Tracy, che tra l'altro c'è sto raro alla fotografia,
e Milena Canonero ai costumi, cioè proprio due che passavano di lì.
Se volete capire l'uso dei colori in maniera eccessiva ma funzionale alla storia, secondo me Dick Tracy è un esperimento interessante.
Era tratto da un fumetto anni 40 e avevano voluto anche su, come si dice, idea di Warren Beatty, che era regista e protagonista del film, ricreare il più possibile quel tipo di colore del fumetto, quindi colori proprio piatti, netti, nitidi, quasi puri, cioè primari, secondari, poco spazio ai colori troppo mescolati. E io ci sono legato perché ancora me lo ricordo, perché è il primo film che ho visto con gli amici al cinema.
Ah sì?
Anch'io senza
l'ho visto
i genitori.
Anch'io l'ho visto al cinema.
Però eravamo solo noi ragazzini tra amici.
Era un film particolare,
sì,
cioè,
ma poi c'era,
era assurdo.
Cast, se ci pensi, sì, è allucinante, sì. Già Al Pacino, Dustin Hoffman, Madonna, vabbè.
Sì. Film
e
non straordinario, a livello
narrativo
non straordinario come film, però un bel esperimento visivo.
Sì, quello sì, davvero.
Detto questo, ringraziamo il nostro amico.
Ma basta colori?
Basta colori.
Ma tanto c'è la top 8 dei Patreon che arriva a fine mese, che tratta proprio di questo argomento. Chissà cosa avranno scelto in redazione.
Non lo so.
Lo scoprirai
quando leggerò la top 8. Allora, come si chiamava il nostro ascoltatore?
Si chiamava Word.
Bene, e quindi
Word, ciao Word.
Ti ringraziamo dal profondo del cuore.
Mandaci altri messaggi così dove ci dici delle cose, tipo ti è arrivata una mail, oppure ehi, rispondi al telefono. Così lo metto come suoneria, come
l'angolino del botteghino.
Esatto, potrebbe mandarci gli spazietti per. Guarda come subito a sfruttare la gente,
certo.
Che schifo che facciamo, mamma mia. Vabbè.
Parliamo dei trailer di questa settimana e apriamo con Miller's Girl, che uscirà il 26 gennaio al cinema. Vai Teo.
Dove devo andare, scusami?
Vai.
Miller's Girl, un film che ci ha fatto venire in mente un Lolita incontra. Cos'è che avevamo detto? Dai.
Beh, io avevo detto
poco fa
il mitico Poison Ivy con Drew Barrymore, uno dei thriller erotici più brutti e belli contemporaneamente.
No, a me aveva ricordato, aspetta, Lolita, esatto, Lolita incontra Attrazione Fatale.
Se lo ricordate.
Con Glenn Close.
Attrazione Lolita, perché questo film con Martin Freeman e Jenna Ortega, protagonisti, racconta della storia di una studentessa e del suo professore di scrittura creativa, che le assegna dei compiti abbastanza complessi e inizia una relazione tra i due, un rapporto diciamo ambiguo, che non si capisce bene come si va a sviluppare, ma non in maniera semplice.
non in maniera congrua alle posizioni sociali di entrambi.
50 e sfumature di mercoledì,
anche l'età. 50 sfumature di mercoledì, questa è da high five, Marco, è meravigliosa.
E questo è il titolo italiano di questo
e vincerà il premio l'anno prossimo.
Esattamente. Tra l'altro uno potrebbe diventare uno dei film preferiti del Baroni, visto che dura 1 ore e 33.
Bene,
effettivamente fa strano vedere una durata del genere, compresi i titoli, quindi
trailer accattivante fino a un certo punto, dice troppo.
Bravo, è un di quei trailer prima. Che basta, sì,
perché poi è ripetitivo.
Sì, certo, tanto punto. Già capito la
lei
situazione.
Lei che cammina, lei che guarda in camera, lui che guarda amica, in camera, lui gli scende una lacrima,
lui imbarazzato. Lui col durello.
Fotografia un po'. Lui col durello non c'era.
No, l'ho anche detto.
Scusa. Sì, sì,
non c'era mica lui col durello.
Non pensavo di aver pensato e basta.
Quindi.
Però Martin Freeman, se posso, è un grandissimo attore.
Jenna Ortega anche sta dimostrando di essere
brava. Jenna Ortega sulla crestona del Londona, e quindi vediamo un po'.
E Martin Freeman in un ruolo alla James Mason di Lolita, lo vedo già più adatto di quanto era Jeremy Irons nel remake.
Sai che quel remake ha un sacco di estimatori.
Ma
che poi
il
remake in
estimatore.
Realtà è una nuova versione del romanzo.
Del romanzo, esatto, esatto. Come,
però
mi direbbe proprio Friedkin.
Nel momento in cui non c'è Peter Sellers, per me manca tanta roba.
Assolutamente.
La regista è Jane Halley Bartlett, esordiente. Quindi
esordiente, sì, le è andato in mano fin con Jenna Ortega e Martin Freeman?
Beh, a capire.
Vabbè.
I misteri.
Ok.
Sarà promettente, avrà fatto dei non lo so. Non ho visto altre nella sua lista non c'è nient'altro, quindi staremo a vedere. Miller's Game cos'è, uscirà il 26 gennaio.
Probabilmente forse anche da noi, non si sa.
Non si sa
questo,
anche da noi.
Il 26 gennaio un po' così.
Diciamo che è un veicolo per Jenna Ortega. Quindi.
Sì, certo.
Parliamo di una serie che arriverà su Prime Video dal 26 gennaio e si chiama Expats.
E dai, da la parola a me, porco cane.
Che sto morendo, Teo, mi devi aiutare.
Allora, sì, ma c'hai tu il controllo di comando, il comando di controllo,
sei
il centro
professionale.
Di controllo di comando.
Essere pronto.
È una serie televisiva con protagonista Nicole Kidman in terra straniera. Se non vado errato, dovremmo essere dalle parti di Hong Kong.
Siamo a Hong Kong.
Ah, siamo, ah, ok, allora ci ho azzeccato, yes. È incredibile. Come dice il titolo, Expats parla degli espatriati.
Expatriati.
Non ho però capito a un certo punto che cosa succede. Perché a un certo punto c'è una sorta di svolta thriller, sembra.
Sembrerebbe di sì.
Suggerita dal trailer.
Sembrerebbe di sì, infatti mi incuriosisce perché il tema è comune dal film The Farewell della regista,
sì.
Quindi sempre Lost in Translation, quindi culture che si scontrano, e quindi questo sembra averlo portato anche in questa serie televisiva. Quello che appunto voglio capire è come gestirà questo cambio di registro, perché The Farewell aveva anche dei momenti molto, molto lieti, molto da commedia, quindi è più una commedia drammatica, un vero e proprio dramma. Questo invece già parte bello drammone. La fotografia mi sembra che abbia alzato il livello.
Super curata, sì.
Tant'è che il poster sembra quasi una citazione a Wong Kar Wai. Poi c'è anche questa
più di un sembra, però,
esatto.
Okay.
C'è questa svolta anche thriller, appunto, che pare. E poi vediamo un po' quanto c'è anche di Nicole Kidman, che credo nel progetto, perché anche, vedo che è anche in produzione.
Sei episodi su Prime Video. Quindi
lo scopriremo a fine gennaio.
Siamo curiosi.
Sì, effettivamente è un progetto che attira la nostra curiosità.
Ma la settimana dopo, speriamo anche da noi, il 6 febbraio esce Out of Darkness. Che, se posso dire la mia, nel mazzetto di trailer della settimana, credo che rileggendo, no, non è vero, arriva secondo.
Deciditi.
Vabbè, però secondo, siamo lì. Secondo me è uno dei più interessanti che abbiamo visto, anche perché è stato un po' una sorpresa, perché io l'ho visto, ho detto questo, chissà cosa, mettiamolo in scaletta, invece mi ha preso molto bene.
diciamo così, che vederlo così, lì. Vederlo così dal trailer mi ha ricordato un po' Prey, no? Il super prequel di Predator.
Il pre-prequel
di Prehistoric.
A me era piaciuto Prey.
A me non l'aveva fatto impazzire, devo dirti la verità.
Neanche a me.
L'ho trovato un po' troppo non so se si può usare videogiocoso, videoludico come ripensamento della saga di Predator, che invece la vedo molto più nel contemporaneo, anche in altre ambientazioni. Però ho trovato insomma simpatica l'idea di fare questa origin story che va quasi al prologo di 2001 nello spazio.
Esatto.
E andare nella preistoria, anche questo sembra un film preistorico.
È ambientato nell'età della pietra, in cui alcune tribù di umani primitivi si unisce per cercare un nuovo territorio, ma si imbattono in un'entità maligna e mistica che li inizia a sterminare, e il clan è forzato a confrontare un pericolo che non avevano mai neanche immaginato. È parlato tra l'altro in una lingua
esatto, strana, di una
inventata,
una prelingua. Inventata.
No, magari.
Secondo me fanno prima a prendere una lingua dell'età della pietra, di qualche documento che ci è arrivato, scritto con le rune sull'argilla, piuttosto che inventarsi una lingua per un film, Paolo. Non lo so. Mi sembra complicato, a meno che non dicano cose a caso, ma non avrebbe molto senso.
Beh, il Klingon l'hanno inventato.
Sì, ma c'è tutta una roba dietro di previsioni di più anni. Questo è un film solo, quindi non lo so. Ci vedo. Anche Avatar c'ha la lingua inventata, però.
Io dicendo, guardando dalla cura dei costumi, non credo che abbiano né inventato una nuova lingua che abbiamo fatto troppe ricerche su una.
Hai capito?
No, secondo me versi a caso.
Esatto, tipo Jabba.
Tipo Jabba faceva versi a caso. Erano versi a caso. Poi sono diventati una lingua.
Ma quella di Jabba?
Bantapudu.
Non lo so, secondo me se la sono inventata dopo che era una lingua quella di Jabba, ma non vorrei offendere George. Che poi mi rimette rimette le mani ancora ai film degli anni 70-80, a me girano le balle.
Quindi un interessante esperimento di horror ambientato all'età della pietra.
Quantomeno il trailer è molto, secondo me, montato bene. Questo è uno di quei trailer che mi piacciono, perché vedi tre robe in croce, capisci quale sia l'atmosfera, il setting, la storia, basta. Cioè, c'è bisogno di
quello che c'è voglia di scoprire questa creatura che fa strage di preistorici.
E poi sarà veramente una creatura?
Quello che per me invece è il trailer della settimana, e forse anche per voi,
sì,
è il prossimo.
Assolutamente, direi.
E cioè, allora, intanto non lo mettiamo in fondo perché stiamo andando in ordine cronologico,
certo,
di uscita.
Sbatti che mi faccio a metterli in ordine cronologico.
A me piaceva metterli incasinati quando faccio la scaletta, ma te ci tiene.
Sì.
E quindi, se il 6 febbraio esce Out of Darkness, nella primavera del 2024 al cinema arriverà Civil War, in cui Iron Man e Capitan America.
Paolo, non è quel Civil
War.
Questo è solo Civil War.
Solo Civil War,
esatto.
Senza Capitan America. Distribuito e prodotto da A24.
Eh già.
Ormai onnipresente.
Scrive e dirige il nostro amico Alex Garland.
Grandissimo Alex Garland.
Se non avete in mente chi sia dal solo nome, vi posso dire che è lo stesso regista e sceneggiatore di Annientamento, di Man, di Ex Machina e di...
E ha sceneggiato per Danny Boyle
28 giorni dopo
e soprattutto The Beach.
E, oddio, è vero che c'è. Ma a c'è anche Garland su The Beach.
No, anzi, ha scritto il romanzo The Beach.
Aspetta, il romanzo è di Alex Garland.
Assolutamente
la so,
sì.
Adesso. Quanti anni avevi quando hai scoperto?
99%.
Questo me l'ero proprio persa. Però probabilmente l'ho rimossa
da fan della prima ora di The Beach. Credo di essere abbastanza sicuro.
Da fan dell'attenzione, cosa si scopre?
Grande.
Qui?
Assolutamente. Finalmente ho trovato qualcun altro che ama quel film come lo amo io.
Spotting in Thailandia.
È bellissimo The Beach.
Però dopo, non lo so, io The Beach proprio. Mi è rimasto in mente la scena del videogioco.
È bellissima quella scena lì.
Ma che cazzo sto... cos'è?
È la migliore interpretazione di DiCaprio per me.
Sì, è rimasta insuperata.
Adesso
sì.
Che mi hai tirato dentro il cervello che c'è anche Garland. Cioè, cazzo, Garland, Boyle e DiCaprio messi insieme mi fanno un una cosa. Ma riguardalo... E hanno anche distrutto un'intera spiaggia, ricordiamolo.
Vabbè, lì
sempre.
Sono cose che capita. Fox, così. Se per fare The Beach ci sta. Ma
certo.
Riguardatelo, secondo me potresti cambiare idea.
Sì.
Va bene, devo passare in farmacia a prendere
quello che ha preso
quello
George.
Che voleva George Clooney
<Brokenhold.
ride> e poi potrei dargli una possibilità. No, comunque Alex Garland a me piace tantissimo.
Caramba. Ma di cosa parla questo Civil War?
Vai.
Ok.
Beh, lo dice la parola stessa.
In un futuro prossimo, molto prossimo, una squadra di giornalisti viaggia attraverso gli Stati Uniti durante una rapida escalation di una guerra civile che ha bloccato l'intera nazione.
Nel quindi film ci viene suggerito che ci sono Texas e California che si sono alleati, quindi tra l'altro due degli stati più grossi e popolosi e ricchi degli interi Stati Uniti, chiamati The Western Forces, credo a questo punto contro il resto del paese.
Eh sì.
Non sappiamo perché, non sappiamo per come, sappiamo solo che ci sono persone come Jesse Plemons, come Kirsten Dunst.
Jesse Plemons che sembra riprendere il ruolo di Todd di Breaking Bad
con un po' meno, qualche esatto. Chilo in meno. Jesse Plemons si è rimesso in forma, adesso può fare tutto secondo me quell'uomo, anche noto come Meth Damon. Non vedo l'ora sinceramente, cioè sì. Finora Garland, a parte un paio di riservine su Man,
che tra l'altro hanno tolto dai riferimenti nel trailer, perché subito vedi da Alex Garland, autore di 28 giorni dopo, Ex Machina, Annientamento, e Man che è uscito tipo l'anno scorso, sì, l'hanno già tolto, sì. Perché comunque non ha avuto una grande accoglienza.
Man. Ha delle cose secondo me molto belle, molto molto belle, e altre in cui non sono riuscito a capirne il motivo intrinseco, visto che il messaggio chiarissimo del film è fin troppo chiaro a un certo punto, e quindi sì. Sembra quasi che a un certo punto voglia confondere le cose quando
ma diciamo che lui spesso porta la narrazione o comunque tutto al vicino al salto dello squalo,
sì.
Ci flirta, poi lo evita e ti lascia con dei bellissimi momenti surreali anche con Man, fa proprio a un certo punto è quasi innegabile, fa lo
allora,
fa salto dello squalo.
Ah, che cavolo, okay. Fa, non sono l'unico a pensarlo,
questo
quindi.
Non rovina comunque un no, film che di atmosfera e a livello visivo secondo me non è così brutto come l'hanno dipinto.
No. Sono d'accordo con tra l'altro un cast di due attori,
sì, sì.
Uno meglio dell'altro.
Esatto, e non condivido neanche tanto le critiche sul messaggio troppo diretto e troppo esplicito, perché se no allora cosa parleremo di Barbie? Per dire
no, certo.
Quindi insomma è un film da scoprire, lui è un autore sempre da tenere d'occhio, il mio preferito suo è Annientamento, e quindi...
Ah sì?
Sì, sì, sì.
Anche sono d'accordissimo con Marco stasera,
no, a me è piaciuto Annientamento, ma ho avuto un sacco di critiche anche quello.
Sì, mi ricordo, io non, cioè, ci ho trovato un sacco di roba in quel film lì, resa in maniera ultra originale su un tema che poteva tranquillamente essere portato sullo schermo in maniera molto più banale e come si può aggettivare? Già visto.
Diciamo che tanta, ci sono tante opere di fantascienza anche al cinema che usano il post-umano, il transumano come un veicolo narrativo e poi si risolve lì, mentre invece Garland lo coglie secondo me in quel film, coglie un po' delle implicazioni anche un po' da Uncanny Valley, sì. Quello che potrebbe essere il futuro anche dell'evoluzione biologica. Insomma.
No, e poi lui ha sempre questo, diciamo, questa passione, questo focus per, a mio avviso almeno questo ci riscontro io nelle sue opere, andare a indagare che cosa ci rende a tutti gli effetti esseri umani, cioè nel senso che cosa ci differenzia da tutto il resto in quanto umano.
Sì, sì.
E questa roba la trovi in Man, la trovi in Annientamento, la trovi in Ex Machina,
anche
in 28 palese,
giorni dopo.
E anche in 28 giorni dopo. Quindi qua con un progetto del genere, un budget del genere, come si dice, come dice sempre Paolo, la scala degli eventi evidentemente è molto più grande rispetto a quello che ha avuto a che fare finora. Sono curioso di vedere se l'indagine continua.
Sì.
Perché qua può effettivamente continuare, ma molto, come si dice, senza troppe simbologie dietro. Perché...
Esatto, sembra un po' di fantascienza più distopica che più corporea, insomma, come, come aveva prima.
Che poi non, distopica non so neanche quanto.
Sì, no,
non lo vedo così difficile come avvenimento.
Sì. Quindi siamo tutti in fomento per Civil War, che uscirà in primavera, e non vediamo l'ora di ritrovare Alex Garland. Parliamo adesso di un altro film. Abbiamo un sacco di trailer questa settimana. Love Lies Bleeding. Si tratta di un film molto particolare, diretto da Rose Glass, che era già regista di...
di Saint Maud.
Esatto. Ed è una sorta di... romance.
Sì.
Come si può tradurre questa cosa?
Thriller psicologico, erotico.
Sì, erotico, il sogno americano, personaggi borderline, protagonista Kristen Stewart e Jenna Malone e Ed Harris, abbastanza quasi irriconoscibile.
Sì, sì, sì. C'è anche Dave Franco che fa un'imitazione di Matthew McConaughey nel trailer.
Sì.
Ma un aspetta, baffo accento texano.
La coprotagonista però non è Jenna Malone,
è Katie O'Brien.
Ok,
sì.
Non l'ho riconosciuta in tutto il trailer, mi sembra strano.
Molto particolare,
sviluppare quella muscolatura.
Esatto. Molto particolare, molto criptico questo trailer.
Io ci ho visto almeno tipo 2-3 film dentro.
Cioè, nel senso, ti sei visto 2-3 film mentre guardavamo il trailer?
No, nel senso che il trailer sembra che ti racconti una cosa, poi cambia di nuovo. Non ho capito che bene... Che ecco, questo è un trailer che non, secondo me non lo ha montato l'amico di Robert Zemeckis.
No, non si capisce nulla ed è il bello. A me mi ha intrigato,
sì,
proprio,
no,
perché...
quello sì. Però sì. Più che altro sono curioso di vedere appunto da che parte va.
Ha un po' quest'area da neo-noir comunque, crime, sempre con ambientazione nel deserto, qua leggo New Mexico, Albuquerque, quindi insomma è intriga. Io sono curioso perché il Saint Maud, che era questo horror psicologico su una devota, insomma, faceva l'infermiera, comunque la badante, e anche quello un titolo di 24 che a me non aveva fatto impazzire, ma che insomma coglieva, diciamo, qualche bella immagine, e secondo me ha un potenziale da cult, perché c'è già un bel seguito che insomma lo ha eletto tra i migliori film horror, insomma, degli ultimi anni.
Guarda, si trova al primo posto, ma semplicemente perché era stata fatta in ordine cronologico, della top 8 di quei 8 imperdibili film di quella figata di azienda che è A24, ah, ecco, che abbiamo fatto sul sito e che è uscita come top un annetto fa, novembre 2022.
E ha tutti gli stilemi tipici dell'horror A24 comunque.
Quindi Love Lies Bleeding arriverà a marzo al cinema, circa, si spera anche in Italia. E poi parliamo, sono tantissimi trailer di questa puntata. Parliamo di The American Society of Magical Negroes, che è un film che uscirà il 22 marzo in America. Ed è un film molto particolare, con dei toni da commedia surreale. Racconta di questo ragazzo di colore, Aaron, che è reclutato in una società segreta di maghi afroamericani.
Sì, diciamo che il film parte da...
gli afroamericani magici, che dedicano le loro vite a una causa di grande importanza.
Esatto. In realtà afroamericani magici, nel senso che il termine è, come si dice, è uno stereotipo, è un archetipo, il magical negro, perché per decenni la cultura occidentale, soprattutto statunitense, quando doveva raccontare una storia e c'era una persona di colore, di solito questa persona faceva la parte del magical negro, ovvero qualcuno che aveva delle, come si dice, capacità... fantasy, oltre l'umano, che però caratterizzavano alla fine,
tipo
poi
esotico.
Esatto, caratterizzavano un'intera etnia e non era sempre bellissimo. Il film parte, diciamo, da questo assunto per ribaltarlo, nel senso che proprio nel trailer veniamo al corrente del fatto che c'è questa associazione che si prodiga affinché gli esseri umani bianchi caucasici siano felici, perché nel momento in cui loro sono felici non sono spaventati, perché quando sono spaventati di solito poi le cose si mettono male per le persone di colore. Questa è, diciamo, la base, e quindi loro si prodigano per fargli stare il meglio possibile, così non gli rompono i coglioni, che secondo me è geniale come cosa.
Appunto, una commedia.
Justice Smith, commedia dichiaratissima. E non lo so, il trailer fa vedere già che c'è un'implicazione a un certo punto molto romance, una sorta di triangolo.
Sì.
E lì mi ha un po' sceso.
Sì, c'è una storia d'amore un po' forzata dentro, no?
Boh, mi ha un po' sceso tutto il trailer, non me l'immaginavo questa svolta. E se poi alla fine il film diventa la classica situazione dove, alla Cyrano, per capirci, è proprio una classica situazione Cyrano de Bergerac, dove l'innamorato deve far innamorare quella che lui ama di un'altra persona.
Perché
quello,
diciamo,
è
far
da questo trailer.
Bianchi, sì.
Ecco.
Beh, potrebbe anche essere un modo per dare sostanza alla storia, perché molti di questi film che comunque sono a tema, anche quando giocano un po' a ribaltare appunto gli stereotipi, così spesso sono fin da una battuta e basta, no? Cioè, che quello lì c'è la punchline e poi non c'è più la ciccia, sì. No? Invece magari appunto inserire comunque anche una storia d'amore, altre linee narrative, serve a dargli più scheletro. Comunque il trailer mi ha incuriosito molto.
No, quello senza dubbio.
Sembra molto divertente la premessa.
Quindi questo era The American Society of Magical Negroes, in arrivo a marzo al cinema in America, e probabilmente in quel periodo, si spera, anche da noi non ne abbiamo ancora la certezza, ma abbiamo la certezza che l'estate 2024 su Netflix arriverà finalmente, dopo tanti tanti anni di attesa, il quarto capitolo della saga di Beverly Hills Cop, che si intitola Beverly Hills Cop Alex F, e la F sta per Axel, scusa, Axel F.
Infatti dicevo Alex.
Axel F, e la F sta per Foley, perché torna appunto Axel Foley, il personaggio leggendario interpretato da Eddie Murphy, con tutti i comprimari dei film originali, che in questo enorme, diciamo, film dall'effetto nostalgia particolarmente vigoroso, ci vuole far ritornare agli anni, o fine anni 80, inizio anni 90, quando Eddie Murphy, con la sua giacchetta da baseball, baseball o football americano? Football americano.
Da college, comunque da football, sì.
Dei Detroit.
Insomma, la giacchetta che è tipo di lanina, che ha le maniche di un colore diverso dalla giacca. Per capirci.
Andava in giro nel ruolo di Axel Foley facendo delle cose molto divertenti e risolvendo dei casi. Questo poliziotto che viene da Detroit, ma si ritrova a lavorare a Beverly Hills, un effetto da pesce fuor d'acqua, però da parte di un poliziotto che la s'allunga su quello che succede per le strade e si fa beffe anche dei poliziotti locali, che sono abbastanza sempliciotti, incompetenti e ingenui. Quindi cosa dire, io ho avuto un po' di effetto dolore.
Ah, ecco, no, pensavo dicessi un po' di effetto nostalgia.
C'è un po' questo, sembra ci sia una volontà di fare organizzare un rinascimento di Eddie Murphy, no? Che soprattutto in seguito alla nomination che ha avuto per comunque i plausi per il ruolo in Dolemite, adesso poi hanno rifatto, ovviamente, cioè hanno fatto il sequel del Principe cerca moglie, sì. Adesso fanno questo e sembra un po' tornato, però non mi sembra tornato naturalmente sulla cresta dell'onda, mi sembra un po' messo lì.
Sì, è che Eddie si è tolto dalle balle per così tanti anni perché aveva i figli e gli fregava solo della famiglia. Ora i figli sono cresciuti, si sono levati loro dalle balle e lui torna da noi così forzatamente a ripescare tutti i suoi classici. Quando arriverà il Bambino d'Oro 2?
Mamma mia.
Cioè, capisci?
Mai.
Il fatto è che, come dice Marco, è un po' forzato, e vedere Axel Foley che dopo 20 anni c'è ancora la stessa giacchetta fa un po' strano. Poi, per carità, io sono un grandissimo fan. Sono un grandissimo fan di Eddie Murphy di quegli anni lì, di Beverly Hills Cop. Penso che il primo sia un capolavoro. E quindi rivedere i comprimari, i due poliziotti, rivedere, insomma, risentire la musica.
Sai cosa? Fa un po' Edward Burns col cappellino, con la visiera al contrario, che dice yo-yo.
Ah, Mr. Burns?
Sì.
Montgomery
perché
Burns.
Ha detto Edward Burns, un attore Edward Burns.
Chi è Edward Burns? Cavolo, un attore.
Un attore Edward Burns.
Mamma mia, che cosa aveva fatto?
Sì, fa un po' di
tristezza. Un Ben Affleck con gli occhi piccoli.
Sì, sì.
Okay, fa un po' di tristezza vedere Eddie Murphy così. Però anche un po' di gli voglio anche cioè non riesco mai anche Candy Cane Lane, no, che è su Prime, film di Natale con Eddie Murphy. Io ci ho provato a vederlo. Sono durato 20 minuti.
Ecco, vedi?
Non ce l'ho fatta perché c'è un umorismo forzato, battute che non fanno ridere. Io l'ho sempre detto, ragazzi, lo ripeto ogni volta, la commedia che non fa ridere è la cosa più atroce. Non è un film brutto, la commedia che non fa ridere è un'atrocità contro l'umanità, è una cosa che ti fa male dentro. Quando una commedia non mi fa ridere, piuttosto dammi un pugno in faccia, mi diverto di più. Quindi vedere queste robe qui, io spero di sbagliarmi. Già c'è stato l'esperimento Il principe cerca moglie 2, non completamente riuscito, però aveva dei momenti anche simpatici. Dolemite era molto carino, diciamo.
Dolemite
che
era divertente, dai.
Sì, ma non però è mai tornato ai fasti, no, di un tempo. E non credo a così a istinto che questo nuovo Beverly Hills Cop, che tra l'altro attendevo perché da fan comunque lo sai che ti stanno fregando, ma dici fregatemi, fatemi del male, però inizio a avere paura. Tra l'altro nel cast ci sono anche Kevin Bacon, c'è Joseph Gordon-Levitt, insomma ci sono un po' di nomi.
Ci sono anche dei ritorni dalla serie originale, no?
Sì, sì, ci sono i ritorni dei
Paul Reiser soprattutto.
Sì. Quindi vedremo, uscirà come dicevo quest'estate. E ultimo trailer di questa rassegna interminabile.
Quanti sono?
Troppi. IF, che sta per Imaginary Friend.
Esatto, anche perché è scritto in maiuscolo. Allora, è un Ryan Reynolds che fa per l'ennesima volta veste i panni di Ryan Reynolds in un film che, sapete, che mi ha convinto fino a un certo punto. Cioè, l'avevo visto in settimana e mi era piaciuto. Rivederlo,
guarda, io devo
ho delle perplessità. Sono curioso perché c'è John Krasinski.
Devo dire che John Krasinski mi toglie un po' di dubbio, perché come regista i due Quiet Place non mi sono per nulla per piaciuti.
No?
Devo dire no.
Attenzione, ma è un sacco.
In questo senso vado un po' controcorrente, che so che sono piaciuti molto. Lui secondo me non gestisce bene e secondo me non... Se per fare un bel, questo un po' me lo conferma, perché sembra un film completamente diverso dai
Quiet Place.
E mi dà l'idea del regista che ha azzeccato un buon film, prende il sequel e poi prende altri progetti, quindi non mi dà l'idea di uno che ha molto le idee chiare. E il film sembra un po' un classico film per famiglie, non so quanto potrebbe così dal trailer andare bene a botteghino, comunque piacere, perché comunque Krasinski adesso non è comunque un nome da attirare le folle, no? Certo ci andranno gli appassionati forse di The Office, però questo mi sembra un film che comunque va in tutta un'altra direzione. Il cast è molto interessante.
Cast anche perché sembra esserci. Allora, innanzitutto spieghiamo che cos'è. Il protagonista è un uomo che può vedere e parlare con gli amici immaginari degli altri, cioè non solo i suoi. E quindi avere un contatto, rapporto diretto con insomma i nostri amici immaginari che avevamo tutti quanti quando eravamo bambini, dalle peggio forme e colori e dimensioni. Però, boh, cioè nel senso, come look mi è sembrato molto simile a Monsters & Co., per dire, Pixar.
Ma il look così, anche la storia, un po' da come cioè lo vedrei molto meglio negli anni 80 o negli anni 90 come film. Mi dà un po' quella sensazione lì, sì. No? Non sfigurerebbe vicino a un Jumanji.
Sì,
no?
Sì, sì.
Sì, c'è stata un po' quella serie di film che appunto. Cosa succederebbe se un gioco prende vita? O se gli amici immaginari potessero essere visti, potessero interagire con gli altri personaggi. Quindi c'ha anche un po' questa. Sapore un po' di fuori dal tempo, no? Quindi magari potrebbe anche essere un po' una cura al cinismo dei nostri tempi.
Wow, paroloni. Però... Io ci ho visto il concept dietro al personaggio di Bing Bong di Inside Out, qua è esteso a tutto il lungometraggio.
Sì, sì, c'è un amicone peloso e viola che appunto fa pensare a Monster & Co. E poi c'è secondo me il più grande elemento di lancio del film, che è Steve Carell insieme a John Krasinski.
Esatto, ma poi c'è anche Emily Blunt, abbiamo visto un sacco di nomi che molto probabilmente daranno voce a questi amici immaginari, perché nel trailer quantomeno in carne e ossa questi nomoni non li abbiamo visti, vado a intuito.
No, tutti gli amici di John Krasinski.
Esatto, saranno stati doppio. Chiamati a doppiare. Però da un lato mi affascinava un casino, non lo so, mi sono saliti dei dubbi adesso. Però,
è un film per famiglia.
Ma sì, ovvio, certo, anche Coso, Slumberland, che era un film per famiglie, in teoria.
Non l'ho visto.
Quello con Jason Momoa che fa quello vestito tutto strano.
Ma tu l'hai visto?
Perché
sì,
l'ho visto, Paolo? Perché?
Non lo so.
Perché?
Almeno non c'era Eddie Murphy.
E ho visto anche Ghosted quest'anno.
Ti consiglio.
Mi sono fatto malissimo.
Okay,
quest'anno,
ti do un compito per la prima puntata dell'anno nuovo: di guardare Rebel Moon.
No, no, Paolo. No, grazie, ma no. Perché dovrei?
Non lo so.
Cioè, mi vuoi malissimo tu.
Io l'avrei voluto vedere, ma non ho avuto tempo questa settimana. Però
guarda un po'.
Ho avuto tempo.
Ma non è ancora uscito poi da noi, esce domani, dopodomani.
Ah, allora ho ancora tempo.
Certo.
Allora ho ancora
che
tempo.
Gioia.
Che gioia.
Anche tu, Marco, immagino non vedi l'ora.
Non vedo l'ora. Non vedo assolutamente
Pensavo
l'ora.
Pensavo fosse già uscito.
Abbiamo la sveglia sul cellulare, noi, per quando esce.
Però ho avuto tempo di vedere Ferrari di Michael Mann. Ma non sarà questo il film con cui apriremo le recensioni?
Perché stiamo per aprire le recensioni.
Esatto.
Attenzione.
Ma neanche con il film che ha visto Teo, perché non ne ha visti.
No. Ma cioè, ne ho visti, ma non nuovi da recensire nel podcast.
Ma con uno dei tre film che ha visto Marco. A te la scelta. Con cosa vuoi aprire?
Allora, io apro subito con il più deprimente. Che è ovviamente Il maestro giardiniere di Paul Schrader. E non dovrebbe essere una
chissà
sorpresa.
Chissà perché me lo immaginavo,
Che tu tra l'altro hai definito Taxi Driver tra le rose, che è una, a parte essere azzeccatissimo, è anche molto, anche molto bello. Ma perché insomma Schrader sta facendo da diversi anni un percorso nella sua carriera che sta riscoprendo un po' le sue origini, soprattutto i primi film da sceneggiatore, appunto Taxi Driver, sempre queste storie di uomini soli contro il mondo che devono espiare insomma qualcosa, che devono farsi giustizia, fare giustizia, trovare un posto nel mondo, sempre molto legato a concetti religiosi, con quello della colpa. Solo che ultimamente con questo ultimo capitolo di un'ideale trilogia che aveva iniziato con First Reformed e che ha continuato con Il collezionista di carte, trovo questo terzo personaggio, no? Dopo Ethan Hawke e Oscar Isaac, di Joel Edgerton, che fa appunto un giardiniere che è in realtà è una persona con un burrascoso passato, che fa questo lavoro in questa villa di una ricca vedova che è interpretata da Sigourney Weaver, no? E questo giardiniere è lì perché è in realtà un testimone, quindi in protezione testimoni, e si sta rifacendo una vita e viene assegnato il compito di di fare da guardiano, no? Da controllare che non si cacci troppo nei guai la nipote, questa Maya, che è la nipote giovane di Sigourney Weaver, che è interpretata da tale Quintessa Swindle. E pare che Paul Schrader volesse Zendaya per la parte. Stranamente Zendaya ha rifiutato, non so perché.
Troppi impegni.
Troppi impegni. Credo fosse il suo sogno lavorare in un film indipendente di Paul Schrader.
O forse leggeva i social network, seguiva Paul Schrader sui social network e ha detto: Dio no, quello no.
Che ha fatto?
È il mio boomer preferito.
Non lo sai?
No.
Beh, Schrader sui social deve essere tenuto al guinzaglio. Lui ogni volta che ha un film nuovo in promozione, e un paio d'anni fa l'aveva anche scritto pubblicamente, la casa di produzione gli vieta di usare i social network fino al momento dell'uscita del film.
Perché?
Perché non ha filtri, fondamentalmente.
Ma
dice quello che vuole, quando vuole, e ogni tanto diciamo che insomma crea dei casini diplomatici.
Ah, bene.
Abbastanza importanti.
È lo zio pazzo che abbiamo un po' tutti, sì, a cui vogliamo bene lo stesso.
Non ha mai avuto filtri, ma adesso con la tribuna pubblica di social, diciamo che
è pericoloso.
Sempre più gente se ne accorge. Insomma, comunque è un film a mio parere molto bello, che è il forse il più debole dei tre, ma che conclude comunque un discorso, quindi con un capitolo della carriera di Schrader. Pare che il prossimo progetto suo sia un western, un remake di mi pare Seven Men From Now di Bud Boetticher, quindi di un classico western. Quindi chissà che magari abbandoni questa trilogia, sempre tenendo fede sui temi. Il film è molto bello, Joel Edgerton è molto bravo, c'è come al solito il tema della salvezza, del trovare comunque in terra un po' la grazia, che temi sono temi sempre stati cari a Schrader, fin da Taxi Driver. Qua da Taxi Driver c'è addirittura l'uomo che prende sotto la sua ala una giovane ragazza, insomma, che ha una vita non facile, insomma, piena di guai, e esce con un po' di ritardo, non so perché ormai sono 2 anni che è uscito al cinema negli Stati Uniti, arriva in Italia solo adesso, e però comunque è sempre un ottimo momento per andare a recuperarlo in sala e sostenere il nostro zio pazzo preferito al cinema.
Sigourney Weaver in un ruolo del genere?
Sigourney Weaver è bravissima, è sempre stata una bravissima attrice, oltre appunto ai suoi ruoli più iconici, è una donna veramente, veramente brava, e in questo ruolo in cui la scopriamo anche un pochino più anziana, no? Quindi noi che siamo abituati alla nostra generazione a vederla come una guerrigliera, una battagliera, insomma, sempre con un'eleganza e una dedizione alla parte che fanno da collante anche al film, perché fa appunto è il personaggio che deve fare da contraltare e che mette un po' alla prova, e com'è un po' appunto, sempre tornando con i riferimenti religiosi di Schrader, a un certo punto c'è sempre una prova, no, che Dio lancia al nostro Giobbe di turno, in questo caso è lei che fa questa, sia da salvezza che poi da messa alla prova, certo, del nostro protagonista, che poi appunto mette in moto l'azione. Però sì, una prova straordinaria sia sua che di Edgerton, sia di questa Quintessa Swindle, che è una rivelazione.
Bene.
Molto bene. Nel caso vi posso dire che sul sito il maestro giardiniere, adesso mi sto incasinando perché non lo trovo più,
è stato recensito da uno dei nostri redattori.
Bravissimo, ma non solo, perché è stato recensito da più di uno dei nostri redattori.
Da due nostri redattori.
Da due nostri redattori, adesso uffa, perché non mi funziona?
Da tre nostri redattori.
Dico, niente, non c'è. Niente, non lo trovo,
sei proprio,
scusate.
Sei l'antipodcast.
No,
oggi,
è che no,
io sì, ho la tosse, tu metti i bastoni tra le ruote.
Che schifo, ecco, mi si è pure spento il computer.
Saranno in revisione.
La puntata più brutta della settimana.
Grazie.
Più tossita della settimana o della storia.
Allora là in fondo la smettiamo.
Ma parliamo di Ferrari, l'attesissimo film di Michael Mann, che era stato presentato, dov'è che era stato presentato? A Venezia?
A Venezia.
Vede Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari nel 1957, quando il buon Enzuccio aveva circa 60 anni. Ora direte, perché prendere Adam Driver che 70 anni non ha, 60 anni non ha, per interpretare un uomo di 60
per
anni?
Per il cognome?
Per il cognome,
la risposta è sempre stata quella.
È l'unica spiegazione che posso dare. No, ci sono anche dei flashback, ma sono minimi. Questo non è un biopic classico, quindi non ci racconta tutta la storia di Enzo Ferrari, ma cerca di raccontarci uno spaccato di un momento critico della sua vita per farci capire il tipo di personaggio che lui era. E appunto si concentra su questo periodo del 57 in cui fondamentalmente la Ferrari era in crisi a livello finanziario, perché non producevano molte automobili, non ne vendevano moltissime durante l'anno e dovevano comunque finanziare tutta la parte corsistica, e quindi si trovavano ad avere uno sbilanciamento finanziario che rischiava di mandare in fallimento l'azienda. Ovviamente così non è stato, perché sappiamo tutti la Ferrari che cos'è oggi.
Ah, infatti dicevo, ma non mi sembra andata male poi.
Ma Enzo Ferrari si è trovato ad un crocevia a livello lavorativo insomma, della sua azienda, l'azienda che lui aveva creato, e a livello anche personale, perché la tensione con la moglie, interpretata da Penelope Cruz, Laura Ferrari, era arrivata a un livello insostenibile dopo la morte del loro figlio Dino, e la sua relazione con Lina Lardi, interpretata da Shailene Woodley, aleggiava come, diciamo, nella sua vita, diciamo, c'era questa scissione tra queste due vite parallele, quella con la moglie e quella con l'amante da cui aveva avuto un figlio. E quindi diciamo che è il momento più critico della sua vita, e dove si iniziano a intrecciare varie situazioni. L'obiettivo è quello di vincere la Mille Miglia per far sì che si vendano più macchine ed eventualmente fare un accordo che possa salvare la compagnia. Ovviamente le cose non vanno nel migliore dei modi, ma questo lo scoprirete guardando il film o leggendo i libri di storia. Quello che mi è piaciuto del film...
meglio. Diciamo, tra le due cose, se volete sapere com'è andata una storia vera,
allora,
studiate la storia vera, esatto. Non guardate i film. Piccola frecciatina perché si lamenta di alcune cose di Napoli.
Chiaramente, ma la mia frase non era detta a caso e ci ritornerò dopo. Prima vorrei sottolineare la bravura di Adam Driver, che si ritrova nuovamente a interpretare un italiano dopo House of Gucci, questa volta però in una maniera diretta, diciamo in modo più misurato. Il film io l'ho visto in lingua originale, è parlato in inglese con un lieve accento italiano, non come House of Gucci, ci sono ogni tanto personaggi che infilano dentro parole o frasi italiane, il che mi ha fatto un po' strano. Già fa strano vedere personaggi italiani che parlano inglese, però ti ci cali dentro e dici vabbè. Poi ogni tanto, che ne so, la cameriera esce con una frase italiana e poi continua in inglese.
Alzo la mano, Paolo, però. Viviamo in un paese che ama tantissimo da decenni vedere i personaggi e film di qualunque parte del mondo che parlano italiano.
Mm-hmm.
Quindi
non ho capito, che intendi?
Cioè, intendo che il pubblico italiano è abituato da decenni al contrario, e guai a chi gli tocca il doppiaggio, quindi
no,
non, se dei personaggi italiani parlano in inglese, pazienza.
Allora, mi stai travisando. Quello che mi ha fatto strano non è quello, ma il fatto che nel film si parli inglese, ma a tratti ci buttano dentro parole italiane.
Vabbè,
in maniera un po' strana. Ma va bene, cioè ci passi sopra. Penelope Cruz, eccezionale, secondo me lei è la migliore nel film, perché comunque fa un personaggio difficile, un personaggio tormentato, un personaggio che si ritrova ad aver perso un figlio, star perdendo il marito, star perdendo anche l'azienda. Non ha tanto spazio nel film, ma quel poco spazio che ha Penelope Cruz secondo me è magistrale. Adam Driver ho fatto un po' fatica a mantenere la sospensione dell'incredulità per il fatto che mi ha ricordato a tratti J. Edgar con DiCaprio, no?
Aia.
Non in maniera così eccessiva, però mi ha pesato un po'. Vedevo troppo Adam Driver carico di make-up, carico di espedienti per farlo sembrare Ferrari, quando di Ferrari non ha assolutamente nient'altro che il nome. intendevo Driver, era una battuta stupida. Comunque, il film mi è piaciuto a metà, perché, non lo so, ci ho visto una certa stanchezza nella narrazione. Non... a volte ti prende, ma poi si dilunga, non riesce mai a entrare nel ritmo, non riesce mai a entrare nel vivo. Rimane un argomento interessante, visivamente ha delle scene molto belle, ma anche lì le scene di corsa sembra quasi che non riescano mai a esprimere il massimo. C'è l'impronta di Michael Mann, che è molto bravo a fare le scene in velocità, si sente questa cosa, però se lo dovessi paragonare all'impatto emotivo che danno altri film sulle corse, mi viene in mente Rush per esempio, non riesce ad arrivare a quel livello lì. A livello personale invece, empatico del personaggio, forse è più quello che cerca di fare, ma alcuni, diciamo, particolari me l'hanno fatto arrivare poco. Comunque un buon film, se siete fan di Michael Mann assolutamente da vedere, se siete curiosi della storia di Ferrari è un pezzo di storia che è interessante. Se siete poi, cioè, dopo aver visto il film, però andatevi a studiare la storia delle Mille Miglia, perché ci sono, diciamo, il film è su Ferrari, non è sulle Mille Miglia, e molte cose che fanno parte della storia delle Mille Miglia e che si vedono nel film sono tralasciate e non sono approfondite. Quindi io dopo mi sono andato a documentare sulla storia delle Mille Miglia e ho scoperto delle cose molto molto interessanti. Quindi il film fa anche questo, no? Ti fa accendere la curiosità su un argomento magari meno conosciuto. E a livello di fotografia, l'ho detto, le scene di corsa sono particolari. Forse a livello cromatico, tornando al discorso iniziale, no? Dei colori eccetera, l'ho trovato un pochino poco...
ispirato,
sì, un poco memorabile.
Il rosso Ferrari
non... è il rosso Ferrari, ma è tutto comunque a queste dominanti calde, no? Dove il rosso non è che ti arriva come un pugno in faccia, non è quello il senso, probabilmente. Non gli ho trovato un particolare. Poi anche, anche Ferrari, no? Che lui è vestito sempre in questa giacca, questa camicia bianca, che è come si vestiva Ferrari. Però gli manca un... non lo so, non mi ha convinto al 100%.
E io vedo l'ora di vederlo, anche perché sono curioso da come ne parli tu, per come l'ha girato. Perché Mann, da un certo punto della sua carriera in poi, è sempre stato molto legato a questa immagine digitale al massimo, no?
Sì, no, non è, questo film non è così.
Infatti volevo...
Torna
a un
look più classico, torna a un look più pellicola, più... Ecco. No? Precedente, non ha quei suoi modernismi, quei suoi trascinamenti, quel suo digitalone imponente. No? Che...
ci sono pochi notturni.
Ma non ci sarebbe stato su questo film qui. Cioè, un look del genere avrebbe stonato.
Certo.
Però forse non era più abituato.
Per esempio, Public Enemy su Nemico Pubblico, sulla storia di Dillinger. Quello era girato col suo classico stile digitale, seppur ambientato in un'epoca,
non l'ho visto,
della depressione. Invece lì rendeva molto lo stacco, secondo me.
Oh, allora non siamo sempre d'accordo.
Visto?
A me invece, visto al cinema, quel film diede proprio l'effetto opposto. Cioè io vedevo il set, vedevo i costumi finti, vedevo le cose posticce. Cioè quel tipo di alta definizione, secondo me, trattata in quel modo, illuminata in quel modo, nel film non ci stava, nel senso che non sembrava... Boh, mi aveva proprio portato dall'altra parte.
Credo che fino a un certo punto sia anche un po' quello che volevi provare a fare, no? Provare a staccarti dalla finzione con questo aspetto più reale, ma nello stesso modo farti vedere che è finzione. Infatti il film non è andato... non è tra i più amati,
no,
suoi,
esatto,
né dal pubblico né dalla critica. Però io mi ricordo che invece che l'effetto mi aveva molto colpito, soprattutto una scelta del genere che invece in Collateral rendeva l'azione, sembrava,
esatto,
di essere lì nel taxi insieme a Tom Cruise.
No,
Jimmy
qui
Fox.
Il look a volte lo fa sembrare un po', non so, un po' poco ispirato, un po' con l'automatismo di una serie TV, non lo so. Altri, cioè in alcuni punti, poi in altri momenti invece è Michael Mann al pieno. È un po' altalenante in questo senso qua, però si focalizza molto sulle emozioni, sul sentimento, su questa crisi interiore. Quindi Adam Driver è bravo, io non sto dicendo che non lo sia, è che secondo me stona un po', non era magari giusto per, nel mio parere personalissimo, opinione personale, non era perfetto per questa parte qui, per un discorso proprio di sospensione dell'incredulità. Però è un buon film, comunque è un buon film e sicuramente merita di essere visto sul grande schermo, visto che insomma è in sala adesso. Quindi questo era Ferrari di Michael Mann, ma proseguiamo, Marco, con...
Io direi di proseguire con Bottoms, per così mi tengo l'omaggio alla fine. Allora, Bottoms è un film che in realtà è uscito in streaming già da un po', se non sbaglio, un mese e mezzo, e su Prime, giusto? Su Prime Video. Ed è il secondo film di Emma Seligman, che ha fatto il primo film, che si chiama Shiva Baby, che è uscito.
Okay, sì.
L'hai visto?
Sì.
Ah, che bello. Ti è piaciuto?
Sì. Con un paio di riservine, ma sì.
Ma guarda, questo secondo me ti piacerà di più, perché anche a me era piaciuto con riservine, ma questo secondo me lo...
Arriva al punto.
Comunque, secondo film di Emma Seligman, sempre in collaborazione con la sua amica e ex compagna di università Rachel Sennott, che sta diventando un po' anche la musa del nuovo cinema indipendente americano, e che era appunto anche la protagonista di Shiva Baby. E insieme a lei in questo film c'è Ayo Edebiri, che è famosissima per la serie TV The Bear, anche lei attrice rivelazione, che in questo film è, secondo me, fantastica, e che ho scoperto essere la terza compagna di università della regista e di Rachel Sennott. Quindi,
ah, ma pensa te, che sì, figata, sì, sì, però questa cosa.
Ma infatti dal film trapela un po' questa senso di amicizia, no? Di fare un film insieme con gente a cui vuoi bene, con cui ti vuoi divertire, che sono ingredienti secondo me fondamentali in una bella commedia adolescenziale, cosa che Bottoms è a partire anche dalla locandina, che richiama abbastanza spudoratamente quella di The Breakfast Club. E cos'è The Bottoms? Bottoms fondamentalmente è una sorta di rivisitazione di Fight Club.
Ah, interessante.
In chiave LGBT, perché abbiamo le due protagoniste, che sono due ragazze lesbiche non particolarmente popolari nel loro liceo, che fingono così per scherzo di aver passato l'estate in riformatorio e di essere due particolari rissose, e questo scopro che attira l'attenzione delle cheerleader, insomma, più belle della scuola, e loro decidono di inventarsi un corso di autodifesa che diventa una specie di Fight Club solo per far iscrivere le loro cotte, no? E cercare di sedurle. Ed è un film veramente molto divertente, seguiamo un po' tutti questi loro espedienti, no? Per riuscire a sedurre le loro cotte e di strapparle un po'. C'è ovviamente la parodia dei maschioni palestrati, dei jock, quindi dei nerd, ci sono tutte queste dinamiche da film di liceo. È anche molto dissacrante, è una commedia nera alla fine, e ricorda alcuni altri bei film classici degli anni 80, anni 90, mi viene in mente soprattutto Schegge di follia, Eders, con Winona Ryder e il giovane Christian Slater, che secondo me è una delle più belle commedie
quanto
nere.
Amo quel film,
sì, quello è veramente stupendo.
Poi apriamo una piccola parentesi su, tu l'hai visto?
Sì
ed è un film che ritrova anche quello spirito, ed è molto bello vedere questo cambio di direzione, perché Shiva Baby è un film, anche quello è una commedia divertente, ma molto più da camera, diciamo, era comunque sempre girato in una sola location, aveva anche una certa tensione quasi polanskiana, no? per alcune cose. Invece questo è proprio una commedia adolescenziale a pieno titolo, e molto divertente, piena di gag spaziali, secondo me, con due protagoniste in forma che secondo me sono due future star, non solo del cinema indipendente americano, ma tutto, perché sono veramente molto coinvolgenti. E la regista, secondo me, per fare un cambio, un secondo film del genere, fare anche un cambio di registro così, pur rimanendo fedele un po' a quelli che sono i suoi temi, quelli che si stanno delineando, insomma, dopo due opere, è sicuramente da tenere d'occhio. Chissà che non sarà la prossima Greta Gerwig.
Esatto, visto che ne parlavamo prima.
Bene, quindi questo era Bottoms, che trovate su, dov'è che si trova?
Su Amazon Prime, su Prime Video. Sì.
E concludiamo.
Mentre aspetta, perché io questo lo voglio dire, voglio verificare dov'è, perché io da ragazzino sono impazzito. Io mi auguro che non siamo gli unici due stupidi qua, io e Marco, a essere innamorati di questo film che si chiama Schegge di follia, del 1989, titolo originale Heathers. Che sarebbe un valido candidato all'Eternal Sunshine.
Un po' fuori tempo
perché
massimo.
C'erano più personaggi che si chiamavano Heather come primo nome, con Winona Ryder e Christian Slater. Io l'avevo visto da ragazzetto in TV, l'avevo beccato in TV quando ancora c'era la televisione vecchia, quindi c'era una televisione in casa e quello dovevi guardare, i film andavano in onda e quelli dovevi guardare, se dovevi guardare un film, non è che lo sceglievi tu, e quindi ci capitava di vedere di tutto all'epoca. E ho beccato questo film qua, Ma per uno strano caso del destino ho continuato a guardarlo tutto, ma era iniziato da un bel po', evidentemente. Però mi affascinava un casino. E quando rientravano dalla pubblicità, non veniva fuori scritto che film fosse. Sai che una volta c'era il crawl che passava, che si diceva che film era. Tra l'altro dicevano anche primo o secondo tempo, mi ricordo.
È vero.
In quell'occasione lì, non so perché, ma non usciva. E come fai all'epoca a scoprire che cacchio di film stavi guardando?
TV, sorrisi e canzoni.
Ma della settimana prima no.
È vero, giusto.
E quindi era un casino. E io sono rimasto con, come si dice, con la voglia di scoprire eccetera eccetera. E mi ricordo che erano partiti i primi titoli di coda, ma come al solito l'hanno tagliati subito. Però mi erano rimasti in mente i protagonisti.
Sì sì sì.
E mi ricordo che tipo l'avevo rivisto, ma una roba tipo di 12 anni dopo, quando finalmente riuscii a trovarlo a noleggio.
È un film incredibile.
E
c'è
mi
anche,
rimase addosso.
C'è anche un adattamento musical che è andato molto bene.
Ma dai.
Sì sì sì. E a parte che potrei parlare di commedie adolescenziali, facciamo delle puntate apposta, lasciamo stare.
Beh, sarebbe figo.
Ma lo sceneggiatore Daniel Waters, che non c'entra niente con John Waters,
okay.
Ma è il fratello di Mark Waters, che è il regista di Mean Girls.
Ah,
quindi c'è un collegamento tra i grandi classici adolescenziali.
Ah, sì. Però, okay.
Il regista è lo stesso di Hudson Hawk.
Hudson Hawk.
No, giura.
Sì,
ecco, Hudson Hawk è un
Michael
mio
Lehman.
Piccolo guilty pleasure.
E di Air Heads, che non mi ricordo il titolo italiano.
Aspetta, sì, ho capito qual è comunque.
Con il più grande cast di sempre, ovvero Brendan Fraser, Adam Sandler e Steve Buscemi, che fanno una band metal che prende in ostaggio una stazione radio.
Airheads, una band da lanciare.
Ecco.
Sì, sì, me lo ricordo. Bene,
e
adesso...
Schizzo di follia, comunque, per reiterare la cosa che era successa a me 30 anni fa, anzi di più, non è su nessuna piattaforma streaming.
Bene.
Sono dolore.
Quindi dovete andare però a cercare in un video.
Quindi abbiamo parlato di Bottoms, che trovate su Prime Video. Adesso parliamo di The Kane Mutiny Court Martial. E ne parla sempre Marco, perché hai visto te.
Ne parlo io e sono molto felice perché
è su Paramount Plus questo,
su Paramount Plus. Anche questo è uscito un po' in sordina, nonostante il regista sia un certo William Friedkin, autore di Il braccio violento della legge, L'esorcista, Vivere e morire a Los Angeles, Il salario della paura, Cruising, insomma tanti super film che ci ha lasciati purtroppo ad agosto, poco prima dell'uscita della presentazione del film alla Mostra del Cinema di Venezia, dove l'ho visto tra l'altro con un bellissimo omaggio a Friedkin che stava per ridurre in lacrime prima dell'inizio del film. Ho ceduto alla fine perché sta nel mio Monte Rushmore dei registi. E tra l'altro lo stesso film è dedicato a un altro membro del cast, che è Lance Reddick, l'indimenticato concierge di John Wick e il tenente della serie The Wire.
Sì, mitico.
Mitico. E quindi c'è un po' questa aria funerea sul film. È l'ultimo film di un grandissimo regista, uno degli autori più importanti della New Hollywood, un regista che tra i pochi può veramente dire di aver cambiato il cinema, perché con L'esorcista ha veramente cambiato un genere e anche
sì.
un modo di pensare.
Ha creato un genere
e anche ha creato un modo di andare al cinema, no? di vivere un film, perché le file dietro ai palazzi per andare a vederlo, gente che sveniva in sala, esatto. E questo è il suo ultimo film, e lo sapeva perché come assicurazione dalla casa di produzione, che tanto gli ha dato 15 giorni per finirlo, proprio perché il film mi pare sia prodotto da HBO, comunque da Showtime. Quindi è un film destinato alla televisione, che è stato fortunato di riuscire a vedere al cinema appunto a Venezia. E gli ha dato pochi giorni perché Friedkin era già malato, ma aveva come diciamo regista di scorta sul set, nel caso non fosse riuscito a finirlo, Guillermo del Toro.
Ah, mica l'ultimo,
esatto. Che non me lo vedo proprio con un legal drama di questo tipo.
Boh, evidentemente c'era un rapporto di fiducia.
Sì, sì, beh, certo.
E c'è anche un rapporto di stima, perché Guillermo del Toro me lo immagino da cinefilo com'è. Esatto. Nel cast c'è appunto Kiefer Sutherland, che fa la parte non dell'accusato, perché l'accusato è questo sottufficiale che appunto viene accusato di ammutinamento al capitano. Milano, e durante il processo vediamo invece la storia del come, insomma, come i fatti sono andati veramente, e lo scopriamo mano a mano, no? Come andare a scoprire tanti piccoli pezzi del puzzle. E il film è girato tutto in un, nell'ambiente appunto del tribunale. È un film molto serrato, tra l'altro l'avvocato della difesa interpretato da Jason Clarke, che ha dovuto rispolverare i ruoli del difensore dopo aver fatto quelli dell'accusa in Oppenheimer, perché ve lo ricorderete, quello sì, che interroga appunto Oppenheimer durante le famose scene
nello stanzino.
E il ritmo è molto serrato all'inizio, appunto perché è un film televisivo ed è molto parlato, come altri film di Friedkin, ci vuole un po' entrare nel meccanismo. Quando arriva, vedi, quando entri dentro, vedi veramente un maestro all'opera. E lui, che è un regista che è abituato a fare film del genere, perché addirittura uno dei suoi primi film, e che è Festa di compleanno per il caro amico Harold, che adesso è un classico del cinema LGBT, era tutto ambientato in questa festa di compleanno a Brooklyn di un gruppo di amici omosessuali. E poi ha fatto anche il remake, o come direbbe lui, riadattamento pure rivisitazione della Parola ai giurati, quindi di uno dei, cioè forse il film più famoso.
Beh, sì,
di ambientazione in tribunale. Ed è un film molto, molto bello, dico anche commovente, non solo perché è l'ultimo film di un grandissimo regista che ci lascia così, ma anche perché nelle parole proprio del personaggio di Jason Clarke, soprattutto alla fine, io senza spoilerare, non lo dico senza spoilerare niente, vediamo un po' un testamento quasi, un ultimo cordiale fuck you di William Friedkin, che non era persona che insomma nascondeva il suo modo di pensare a chi gli voleva male, o comunque a quelle che sono secondo lui le nuove generazioni del cinema. Quindi un film molto interessante che vi consiglio di recuperare su Paramount Plus, anche per vedere un grande che se ne va col botto, con i fuochi d'artificio.
Che triste. Ma è triste anche perché questo è il momento tanto odiato, il momento dei saluti, in cui di solito vi lasciamo con un arrivederci, anzi un risentirci per la prossima puntata settimana prossima, ma settimana prossima non ci saremo.
No,
perché c'è Natale, ci sono le vacanze.
Volete farci andare in pausa ogni tanto?
Ogni tanto ci vuole, anche perché io sto morendo qui.
Però torneremo presto.
A gennaio. Torneremo a gennaio.
Torneremo
carichi,
molto presto.
Freschi, belli, scintillanti.
E senza tossire.
Senza tossire possibilmente.
Forse.
Spera.
Forse.
Sì, questa è stata la puntata più difficile di 5 anni di podcast. Bene, quindi un saluto da Marco Lovisato.
Ciao a tutti e a risentirci.
Devi sviluppare meglio il tuo saluto finale. Un saluto da Teo Yusufian.
Paolo, se questa è stata la puntata più difficile di 5 anni, ti è andata bene finora,
Sì.
Ammettilo.
Beh, che mi ricordi, me le cose brutte tendo a dimenticare.
Bravo, ed è così che dovete fare tutti voi alla fine di quest'anno e all'alba del nuovo anno, ricordandovi una cosa fondamentale, che in realtà cambia soltanto una cifra sul calendario. Il tempo è una convenzione che ci siamo inventati noi, quindi non cambia assolutamente niente dal dicembre 23 a gennaio 24. È inutile che riponete le vostre speranze, la vostra speme, i traguardi, gli obiettivi, i buoni propositi. Ah sì, dall'anno prossimo è la stessa cosa, raga, non è che in una settimana non cambia niente.
Quindi
è sempre lo stesso periodo della vita, cioè...
Hai rivisto True Detective alla fine.
Esattamente.
Quindi dopo questa invettiva del Teo filosofo,
no vabbè, del Teo pragmatico, dai,
Teo pragmatico,
cioè, se volete fare qualcosa, cambiare qualcosa, iniziare qualcosa, fatelo subito, non fatelo con una data in testa, tanto la data è finta, non conta.
E io invece vi saluterò con chi ha avuto, avuto, avuto.
Ma cos'è?
Chi ha dato, ha dato, ha dato.
Che brutta cosa.
Scordammo giù passato, simmenavoli paesa.
Uè! Don Salvatore!
Buon Natale, buon
Natale! Buon Natale!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Ma quindi ci mangiamo la pizza?